この辺り。Se deve accendere il microfono.
Sì, grazie Presidente. Avvocato Cagliazza, volevo rappresentarle per la prosecuzione e l'ordine della prova, quindi anche all'attenzione dei pubblici ministeri. La prossima settimana, martedì, io ho un...
Che è giorno 5? 6.
Il 6, che è già fissata. Giusto? Sì. Io ho un processo con detenuti in Corte d'Appello, discussione. Non intendo far valere l'impedimento né creare problemi.
Controesame lo vuole difendere.
No, allora, poiché nell'organizzazione del lavoro tra di noi io mi devo occupare dei tre testi della Guardia, della Capitaneria di Porto, che sono per oggi, e di Francesco, tra i... No, ma dica che abbiamo rinunciato. E di Francesco, la mia preghiera era, se i tre possiamo farli oggi, meglio ancora, altrimenti sia questi tre, sia di Francesco, a mercoledì, tutto qui, perché non mi capiti questi quattro nomi di martedì, se è possibile per voi, se possiamo trovare...
Sì, prendano nota i pubblici ministeri, perché sono testi loro. Ecco. Io volevo introdurre un altro argomento. Abbiamo adesso una prova che mi sembra abbastanza lunga e complessa, quella che stiamo per introdurre, e poi abbiamo ancora altri due testi, o sbaglio? Altri quattro testi, sicuramente non ce la facciamo ad esaurire per le 6, 6:30. Vogliamo sin d'ora, se i pubblici ministeri lo ritengono, liberare qualcuno?
Sì. Che, in modo possiamo da... liberare gli altri tranne Esposito.
Quindi, allora, chiamiamo signora. Quindi noi faremo adesso Esposito, solo Esposito, pubblico ministero? Un altro non ce la facciamo, è lungo abbastanza?
Più o meno come Ripa.
Ah, quindi sono le tre. Vabbè.
Se invece sentissimo tutti gli altri che non sono lunghissimi e rinviassimo Esposito da sentire per primo e magari...
Questo è il pubblico ministero che decide l'ordine. Sì, sì.
Perché c'è il rischio anche di non ultimare il controesame oggi del dottor Esposito. Siamo molti, dobbiamo fare molte domande.
Facciamo...
Io lo rappresento, poi.
Benissimo, vabbè. Abbiamo solo proposto, solo questo. Allora, gli altri tre li licenziamo e li mandiamo a domani, allora.
Domani altri... non c'è l'udienza.
Ah, scusate, li mandiamo a martedì? Come facciamo?
No, la richiesta era mercoledì la richiesta.
Così. A questo punto a mercoledì. Grazie.
E per martedì invece chi chiamiamo?
Per martedì, sì, e noi avevamo già individuato i testi da indicare per martedì. E poi a fine udienza...
5? Allora, il dottor Esposito si accomoda qui nella postazione testimoniale. Non so chi è il dottor Esposito. Ah, ecco. Mentre per gli altri testi l'udienza andrà avanti ancora per molto tempo. Allora preferiamo avvertirvi che di andar via e di ritornare senza avviso mercoledì della settimana prossima alle 9, dove sarete sentiti per primi secondo la successione, perché oggi finiremo per farvi stare fino alle 6, 6:30 e poi mandarvi via, quindi preferiamo anticipare, scusateci, ma purtroppo i tempi sono questi. Arrivederci.
Perfetto, grazie.
Detto questo, scusate, dovevamo decidere su quella questione, per favore, sollevata dal pubblico ministero circa l'ammissibilità della presenza in aula del consulente tecnico di parte. In assenza di autorizzazione di giudice, osserva, il consulente tecnico può affiancare la parte che assiste non solo ai fini di attività peritale, ma per qualsiasi altra attività processuale o procedurale cui la parte che l'ha nominata ha diritto di presenziare. Non deve far perdere di vista però i limiti generali che comunque si connettono a questa facoltà, nel senso, ad esempio, che vige il divieto di esame, di controesame di altra parte, anche se a propria volta consulente tecnico, ciò in conformità al principio giurisprudenziale consolidato Cassazione 35702 del 2009, ma c'è anche una Cassazione del luglio 2002. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 149 disposizione di attuazione del codice di rito, per il quale il teste da escutere non deve comunicare con le parti, non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza ex 191. Perché concerne esclusivamente le prove illegittimamente acquisite. Cassazione 8367 del 2013. L'indicazione presidenziale con riferimento alla presenza in aula del consulente risponde a un criterio generale di ordine dell'udienza dibattimentale, sicché la presenza di detto consulente deve considerarsi come partecipazione attiva. Per questo motivo rigetta la questione e dispone a procedersi oltre con l'esame del testo.
Sì, Presidente, provo in merito al discorso del consulente. Se possiamo sapere chi è il consulente, come si chiama e che qualifica c'ha?
È stato già detto, però lo ripetiamo. Allora, ce lo possono dire anche... non lo dica lei, Avvocato Perrone. Okay. Professor Giuseppe Pompa, che come qualifica mi pare che sia titolare della cattedra di veterinaria. L'università? Di Milano. Okay. La statale? Ci sono più università a Milano. Va bene. L'Università degli Studi. Allora, detto questo, se possiamo adesso un po' comporci, perché affrontiamo l'esame invece del nostro dottore Esposito, che deve cortesemente leggere la formula e poi dirci le sue generalità. Grazie.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Che generalità?
Sono Vittorio Esposito, nato da Vigliano il 15-7-71, dirigente chimico di ARPA Puglia.
Presidente?
A Grottaglie, in via Martini numero 13.
Grazie. Allora, pubblico ministero.
Sì, dottor Esposito, quindi l'ha già detto, lei è un dirigente dell'ARPA.
Sì.
Che attività svolge all'interno dell'ARPA?
Alla data odierna ho due incarichi, sono responsabile del laboratorio del polo di specializzazione microinquinanti organici e sono adesso anche direttore facente funzione del servizio territoriale.
Benissimo. Da quanto tempo ha queste funzioni, dottore?
L'incarico al polo microinquinanti è dal maggio 2008 e al servizio territoriale invece dal 1 aprile 2016.
Benissimo. Ricorda, dottore, nell'aprile del 2008 che rapporto aveva, se ne aveva, con il laboratorio Inca di Lecce?
Nell'aprile del 2008 io ero responsabile del laboratorio di analisi del consorzio Inca di Lecce presso l'Università di Lecce.
Ecco, di che tipo di analisi era abilitato a fare questo laboratorio?
Questo laboratorio svolgeva in maniera esclusiva analisi di microinquinanti organici, diossine, policlorbifenili e IPA in diverse matrici ambientali ed alimentari.
Benissimo. Ricorda in quel periodo, quindi, il 2008, se presso il suo laboratorio si è arrivata una richiesta da parte di un'associazione denominata Bambini contro l'inquinamento di analizzare alcuni campioni?
Di latte materno, sì.
Di latte materno.
Sì.
Ricorda questo fatto qui?
Sì, sì, sì.
Benissimo. Ha proceduto all'analisi di questi campioni di latte materno?
Sì.
Ecco. Che tipo di risultati hanno dato ed erano riferiti a che cosa questi campioni di latte materno?
Allora, venivano da donne residenti non solo nella città di Taranto ma anche Lama, credo, e comunque nell'agro di Taranto, donne credo primipare in tutti i casi, che avevano donato un'aliquota di latte materno a questa associazione presieduta dall'allora primario di neonatologia di Taranto, che portò i campioni al mio laboratorio per analisi.
Sì, lei nelle sue dichiarazioni rese il 21 aprile del 2008 ha detto che queste analisi erano relative a donne di Crispiano e Lama. Conferma questa circostanza?
Credo anche Taranto, però sì, sicuramente erano della zona tarantina, sì.
All'esito di queste analisi, che cosa ha constatato? Se ha constatato qualcosa di interessante?
Beh, certamente i valori che ricordo, almeno in tre casi, erano rispetto alle mie conoscenze della letteratura, di altri studi del genere. Alcuni di questi, almeno tre, si presentavano relativamente elevati, erano dell'ordine fra i 25 e 30 parti per trilione, che è una quantità a mio avviso superiore al valore di fondo trovato nella, che si trova generalmente nella popolazione generale.
Di che cosa? Valore di che cosa? Che sostanza?
La somma di diossine più PCB diossina simili, in sì. tossicità equivalente.
Ora, ha potuto verificare in questi campioni che ha analizzato la presenza prevalente di furani?
No, questo è un aspetto che non credo nemmeno di aver considerato con particolare dettaglio, in quanto non rilevante, secondo me, nemmeno allo scopo che si era dato l'associazione.
L'associazione, sì. Le faccio questa contestazione, sempre su quel verbale che ho richiamato prima. Lei dice, in particolare in due dei campioni analizzati relativi alle donne di Crispiano e Lama, vi era una netta presenza di furani, più specificamente il congenere 23478 pentafurano. Ricorda sì. questa circostanza, dottore?
Sì, questo in realtà è un'evenienza che è comune, perché quel particolare furano ha una particolare capacità di bioaccumulo negli organismi viventi. Quindi sì. in questo caso in effetti era particolarmente evidente.
Indicativo questo dato. Senta, questo dato di questo 23478 pentafurano ci può dare qualche indicazione in ordine al tipo di sorgente della diossina?
In generale, quando il rapporto fra diossine e furani è in favore dei furani, si può pensare a un processo di combustione non particolarmente efficiente, quindi o povero di ossigeno o comunque non particolarmente capace di ossidare le specie chimiche, per cui si forma più il furano, che possiamo definire una specie meno ossidata della diossina. Questo semplicemente guardando il numero di atomi di ossigeno. La diossina ha due atomi di ossigeno, il furano ne ha uno, quindi quando la combustione è inefficiente ci può essere questa origine.
Quindi è indicativo di un processo di combustione povero di ossigeno.
Questa è una delle possibilità, sì.
Sì. Senta, lei sa se nell'area industriale di Taranto questo tipo di processo povero di ossigeno appartiene a una determinata azienda, una determinata
Presidente,
fabbrica?
Mi consenta, è un testimone se non sbaglio, no? Quindi gli viene chiesto qua di riferire su generali conoscenze scientifiche o del territorio, non su ciò che sulle analisi e sugli accertamenti che ha svolto direttamente rispetto in questo caso al latte materno. Quindi sta facendo il consulente.
Presidente, la domanda è scientifica. Se questo discorso del tipo di combustione povera di ossigeno appartiene a determinate attività
sì,
industriali.
Ammessa, va bene.
Ci voglio dire che cosa dobbiamo chiedere.
Andiamo avanti.
Quello che ha visto direttamente.
E questo ha visto.
Ma è un testimone tecnico, l'abbiamo scritto nella nostra ordinanza, quindi non è difficile tenere separato la ricostruzione di un fatto rispetto alla valutazione che inerisce a quel fatto. Quindi un minimo di elasticità nella risposta dobbiamo consentirla.
D'accordo.
Prego.
Sì, allora, dicevo, una possibilità è un povero di ossigeno, o anche quando le condizioni di temperatura di combustione non sono elevate, non sono ottimali. Allora, nei diversi processi di combustione che si trovano nell'area di Taranto, perché ce ne sono in effetti diversi, ci sono centrali termoelettriche, cementifici, alcuni inceneritori, e il sito siderurgico, in effetti un processo che risponde a queste caratteristiche è certamente quello dell'impianto di agglomerazione dell'impianto del sito siderurgico Ilva di Taranto.
Ilva di Taranto. Senta, sempre questo tipo di diossina che lei ha rinvenuto in questa prevalenza di furani può attenere o meno a rifiuti di industria chimica?
L'industria chimica, ci sono alcuni processi che in effetti sono sorgenti di diossina, la fabbricazione sì. di alcuni pesticidi o anche la fabbricazione dell'apirolio, dello stesso PCB, sono a loro volta sorgenti di diossina. In generale un processo chimico, penso per esempio a quello della produzione di pesticidi, produce un profilo, per profilo intendiamo il rapporto fra i vari composti, i vari congeneri che compongono la miscela di diossina, perché quando parliamo di diossina parliamo di diversi composti, no?
Quindi, certo,
fra diossina e furani, quelli di interesse tossicologico sono 17, quindi il rapporto relativo fra questi congeneri noi in genere nell'ambiente lo chiamiamo profilo. Quindi un profilo da contaminazione, da industria chimica, in genere è caratterizzato da pochi congeneri, e in genere diossine. Questo per esempio era il caso della fabbricazione di Stevenson, di quei processi chimici, mentre un processo di combustione in genere presenta tutti e 17 i congeneri in diverse proporzioni.
Quindi, con riferimento ai campioni analizzati, si può escludere che derivino da industria chimica?
Beh, avrei dovuto trovare un profilo nettamente diverso. Questo sì, questo
sì. Sì. Senta, dottor, lei ricorda sempre nel 2008, periodo pasquale, lei nel suo laboratorio se sono stati analizzati dei campioni di latte ovi caprino consegnati dalla ASL di Taranto?
Sì, sì.
Ecco, se ha questo ricordo, ci può dire l'esito di queste analisi?
Allora, l'esito era che, ricordo bene che in almeno un caso, credo fosse quello di un campione di latte proveniente dalla masseria Angelo Fornaro, era superiore ai tenori massimi dell'allora vigente regolamento 1881.
Presidente, mi consenta, non è un'opposizione, solo per sapere quali rapporti di prova si sta riferendo, i numeri, possibile, perché a noi non risultano dell'ASL questi, ma dell'Inca, quindi
di PIS-Link.
Non sto capendo.
Ha fatto una domanda su un rapporto di prova,
sì.
Ci può riferire il numero?
Non sul rapporto di prova, ho detto tre campioni consegnati dall'ASL al suo laboratorio. Di questi tre campioni ha riferito uno è risultato...
Siamo nel 2008, magari 2008, dato...
2008, Pasqua 2008, Pasqua primavera 2008.
Forse la domanda del collega, la precisazione che il numero di intervento si lega anche al fatto che invece mi pare di aver capito dal dottor Ripa che la ASL mandava soltanto all'istituto di Teramo.
Chiediamo a lui.
Ha riferito che sono stati consegnati questi tre campioni.
Sì.
No, se volete posso chiarire questo aspetto, perché...
Allora, la domanda del PM è se uno di questi tre campioni presentava delle criticità.
L'esito di questi tre...
No, credo forse tutti e tre i campioni, però posso chiarire la circostanza del perché la ASL si era rivolta al Consorzio Inca. Allora, considerate che eravamo veramente agli inizi della, tra virgolette, emergenza, e quindi in quel momento non esisteva ancora un monitoraggio della ASL sistematico sui pascoli dell'agro di Taranto. In quel momento, in effetti, il Consorzio Inca di Lecce era l'unico laboratorio in Puglia, fra pubblici e privati, ma credo addirittura l'unico del centro-sud, che poteva eseguire queste analisi. Tra l'altro, come ha ricordato...
Perché si erano verificati fenomeni in quella zona di questo tipo di inquinamento, di questo tipo di sostanze?
No.
Come mai aveva questo accreditamento tipo scientifico? Ecco.
Allora, il laboratorio di Lecce era il gemello di un altro laboratorio, sempre del Consorzio Inca, piuttosto conosciuto in Italia, che è il laboratorio Inca di Marghera, che esisteva da diversi anni. Il laboratorio di Lecce apparteneva allo stesso progetto del Consorzio Universitario, che aveva stabilito di aprire una sede anche nel sud Italia, perché la totalità dei laboratori, sia pubblici che privati, si trovavano all'epoca a nord di Roma. Quindi, diciamo, eravamo a Lecce gli unici in grado di fare quelle analisi. Poi, considerate anche il periodo pasquale, servivano dei risultati in tempi brevi, non era nemmeno facile trovare o trasportare i campioni per lunghe distanze, visto anche il periodo feriale. Quindi accettai l'incarico che mi diede l'ASL di analizzare questi tre campioni. E, tutti erano superiori, almeno per il parametro sommatoria di diossine più PCB, o ai livelli di azione o ai tenori massimi. Certamente uno era superiore, ricordo bene, quello della masseria Fornaro Angelo.
Benissimo. Si ricorda esattamente come analisi, appunto, proprio specificamente, che tipo di qualità delle diossine avete trovato?
Allora, guardi, quei campioni proprio li ho processati io personalmente, proprio nel periodo pasquale. insomma, agli operatori del settore, in realtà la distribuzione fra diossine, furani e PCB è un dato abbastanza relativo, cioè in quel caso lo scopo era stabilire se un campione di latte rispettava i tenori massimi. Quindi acquisita quell'informazione, poi in ogni caso avevamo un committente che era un ente pubblico al quale comunque erano riservate le valutazioni del caso, quindi
non c'è dubbio. Io le faccio una contestazione. Lei dice l'esito di tale analisi era positivo per uno dei tre campioni consegnatici e sempre con la sopra indicata prevalenza di furani 23478 pentafurano.
2, 3,
conferma
4,
questa
7,
circostanza, sì. Dottore?
Sì, è come le dicevo, è un evento non raro.
Benissimo. Sì. Senta, lei ricorda di avere fatto sempre su richiesta della ASL anche un'analisi su campioni di acqua prelevati da un pozzo?
Sì, sì.
Ecco, anche in questo caso è risultato lo stesso tipo di sostanza? Che cosa si ricorda di questa analisi?
Sì, allora, si tenga conto che per le acque la concentrazione soglia di contaminazione è piuttosto restrittiva, piuttosto bassa. Quindi probabilmente, anzi abbastanza certamente, per quel campione non erano rilevabili tutti e 17 i congeneri, ma solo alcuni. E questo è dovuto proprio al fatto che il limite di legge, la CSC, la soglia di contaminazione, di 4 picogrammi per litro, la si può raggiungere anche senza tutti e 17. Quindi quando noi del settore guardiamo al profilo, lo facciamo generalmente quando sono disponibili tutti e 17 i congeneri. Allora, ricordo bene che questo campione probabilmente aveva alcuni non rilevabili, per cui la questione del profilo era probabilmente meno così dirimente. Però probabilmente anche in quel caso si tenga conto anche che i furani sono 10 e le diossine sono 7, proprio come numero. Quindi semplicemente a contarli avremo sempre più furani che diossine anche per questo fatto. Poi uno guarda le concentrazioni, però le ripeto, le concentrazioni e il profilo noi del settore li guardiamo quando abbiamo veramente un profilo completo. Quando li abbiamo tutti e 17, altrimenti non...
È chiaro, però anche in questo caso lei ha trovato lo stesso discorso del pentafurano, 23478 pentafurano.
Sì,
nell'acqua.
C'era anche questo aspetto, quello che in realtà a me sorprendeva di più, che un superamento di diossine in un campione di acqua è abbastanza raro.
È raro.
Se ne trovano, quindi alla luce di questa evenienza il profilo era abbastanza secondaria come informazione. Perché...
Senta, avete fatto delle analisi anche, parlo dell'anno prima, giugno 2007, sui terreni invece di Taranto, in particolare Statte, Tamburi e Paolo VI?
Sì, quello era il periodo in cui con committenza ARPA, quindi parliamo sempre di analisi svolte presso il consorzio Inca di Lecce.
Benissimo.
In questo caso il committente era invece ARPA Puglia ed erano prelievi che furono effettuati in concomitanza con le prime campagne di misura alle emissioni del camino E312 del siderurgico. Furono presi alcuni campioni di terreno, altri anche di aria ambiente e altre matrici.
Sì, a me interessa sapere ovviamente che tipo di sostanza avete trovato, se ne avete trovato ovviamente.
Sì, no, in tutti i campioni era presente diossina, determinammo in tutti i campioni anche PCB, e policlorobifenili e idrocarburi policiclici aromatici. In genere queste tre famiglie di composti erano determinate su tutti i campioni, sia di aria ambiente che di emissione che anche di terreno.
Sì, avete sempre trovato questo pentafurano 23478?
Sì, quello è sempre presente.
Sempre presente. Questo giugno 2007. Avete ripetuto poi le analisi a febbraio 2008?
Di nuovo in coincidenza con una nuova campagna di emissioni alle 312, sì.
E gli esiti sono stati sempre più o meno identici?
Allora, come valore assoluto, sì, erano... Fra l'altro questa è una contaminazione che nel terreno è persistente, è permanente, quindi è lecito aspettarsi che non ci siano grandi variazioni, che possono essere solo dovute alla profondità di prelievo, a variazioni puntuali, però globalmente sì, i valori erano confrontabili.
I valori erano stessi. Adesso, con riferimento invece all'impianto di agglomerazione dell'Ilva,
sì.
Avete fatto dei controlli giugno 2007 e febbraio 2008 al Camino? E
sì.
312?
Sì.
Che cosa è il risultato? Che tipo di controlli? Per quali inquinanti? Cosa è il risultato?
Allora, quella del giugno 2007 fu la prima campagna in assoluto condotta da un ente pubblico, quindi il committente di nuovo era Arba Puglia, il primo controllo a quel camino per le diossine, policlorobifenili e idrocarburi policiclici aromatici, quindi tutte e tre queste famiglie.
Sì.
Presso il camino E312 fu condotta una campagna di 3 giorni in contraddittorio con l'azienda che aveva nominato un suo laboratorio, per cui ci alternammo noi e l'azienda in una settimana per 6 giorni per un totale di 3 campioni di emissioni in atmosfera.
Sì, ricorda gli esiti di questi controlli? Che quantità avete rinvenuto di inquinanti emessi dal camino?
Allora, certamente risaltò subito che i valori erano particolarmente elevati se comparati con altri impianti di combustione che erano stati oggetto di controllo, di autocontrollo, perché erano in unità di misura tipiche per queste emissioni, cioè nanogrammi metro cubo, eravamo nell'ordine di grandezza dei nanogrammi metro cubo, cioè delle unità, quindi fra 2 e 4 nanogrammi per metro cubo, che a nostro avviso erano particolarmente rilevanti, non solo come concentrazione in quanto tale, perché la concentrazione in un metro cubo di gas esausti è un dato utile, ma non è nemmeno forse quello più utile, nel senso che questa concentrazione poi deve essere moltiplicata per il numero, per la quantità di metri cubi che fuoriescono ogni ora per un dato camino, il cosiddetto flusso di massa,
sì.
Perché se noi prendiamo questa concentrazione che già di per sé era particolarmente elevata, moltiplichiamo per la portata del camino, che in metri cubi normalizzati all'epoca era di 3,4 milioni di metri cubi normalizzati, il flusso di massa, quindi espresso in grammi anno, era particolarmente rilevante.
Sì, quindi da 2 e 4 è già alta secondo quella che è la sua valutazione.
Tra 2 e 4 erano 3.
Le ricordo quello che è il risultato e che lei ha dichiarato. Lei dice: a giugno 2007 abbiamo rilevato circa 4 nanogrammi a metro cubo, a febbraio 2008 circa 8 nanogrammi a metro cubo.
Sì, sì, sì.
Conferma questa, sì, circostanza. Ora, questi controlli, dottore, sono stati concordati con l'azienda? Cioè voi gli avete,
sì,
detto dobbiamo fare il controllo?
Sì.
E loro hanno stabilito il giorno?
No, abbiamo concordato anche il
avete
giorno.
Avete concordato il giorno. Ma rispetto alla vostra richiesta, il giorno in cui avete fatto il controllo, quanto tempo è passato? Grosso modo, eh?
No, no, ma
il
parliamo...
giorno dopo oppure mesi dopo?
No, no, anche settimane. Sicuramente.
Settimane dopo?
Sì, 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 sì.
Senta... queste emissioni...
C'è stato un lungo tavolo tecnico, tavolo anche tecnico, ministeriale, in cui si è dovuto decidere chi erano i soggetti che avrebbero dovuto fare queste analisi. Insomma, c'è stata una lunga preparazione istituzionale a queste prime misure.
Benissimo. Quindi l'azienda sapeva molto tempo prima il giorno in cui si sarebbero fatti i controlli.
Certamente.
Certamente. Senta, è possibile controllare i valori di emissione al camino, in questo caso E312, attraverso una gestione diversa della produzione?
Sì, sì.
Presidente, di nuovo qui, infatti, sì, chiaramente io... un consulente questa... tecnico, poi...
Questa è tanta,
carità,
roba.
Un chimico, beh, sì, appunto, no, proprio, no, perché è un chimico.
No, 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 ma non è un attraverso la gestione dell'impianto, cosa non si è... possa,
certo,
controllare?
Non a
partire...
No, io faccio l'opposizione,
dottore, poi decida
spiegare.
Cosa.
Facciamo spiegare.
Spiegare, no, chiedo scusa, spiegare come si può in ipotesi influenzare l'emissione attraverso la gestione dell'impianto, evidentemente sfugge e alla competenza e alle circostanze, ed è vero, è un chimico, e soprattutto alle circostanze che ha indicato la procura, e ancor di più al ruolo di test che, per quanto qualificato, la procura sta cercando di trasformare in un consulente tecnico, peraltro in ambito gestionale di impianti.
Presidente, se mi fa aggiungere solo una cosa, peraltro, noi ovviamente, voi non avete le carte, noi ce le abbiamo, noi abbiamo rovistato nelle carte del pubblico ministero, non risulta nessun tipo di accertamento in questo senso, né fatto dal test presente, né fatto da altri testi citati dal pubblico ministero. Quindi fare una domanda che comporterebbe valutazioni di carattere tecnico che non competono a questo test, in più accertamenti di fatto che documentalmente non risulta siano mai stati
ci
fatti.
Ci sono le campagne di monitoraggio accusi dagli altri.
Ministero, la prego.
Vabbè, se io dice che non ci stanno leggere in terra,
No.
Non c'è scritto come si può
inferire. Esatto.
Ma lascia andare, per favore, stiamo parlando
per
di
favore,
altri.
Non
la domanda è stata...
Sì, vabbè, abbiamo capito comunque qual è la vostra posizione.
Quindi... Il discorso è questo, allora, in una situazione di questo tipo...
Se il pubblico ministero ripropone la domanda in termini diversi, considerando che è un test, per quanto tecnico, ma è un test, e non è un consulente del pubblico ministero. Quindi vediamo se quella circostanza è stata da lui appresa, o gli è stata riferita, o è stata direttamente conosciuta, in questo caso rientra nella diciamo, cognizione, nella memoria del test, altrimenti diventa una richiesta di perizia tecnica, di consulenza tecnica. Prego.
Un dato scientifico, abbattendo i ritmi di produzione, cambiano le emissioni?
Possiamo dire sì, che le emissioni sono direttamente dipendenti dal ciclo produttivo?
Ma posso rispondere con un dato...
Sempre se l'ho accertato, Presidente.
Sì, con un dato accertato. Allora,
certamente.
Ma in che veste ha
partecipato? Sì. Vabbè, o anche se ne ha presa conoscenza per accertamento fatto da altri, dei quali ci dirà l'identità.
Io nel giugno 2007 ero ancora un dipendente del consorzio Inca che aveva ricevuto l'incarico da parte
quindi,
di ARPA.
Allora, queste
quindi ero fisicamente
sono,
sul luogo.
Sono influenzate dal ciclo produttivo, dalla produzione che lo stabilimento fa in un determinato periodo? E semmai queste emissioni, questo ciclo produttivo ha un effetto immediato sulla emissione oppure si modifica nel tempo, non necessariamente causa-effetto immediato?
No, ci sono delle misure che hanno un effetto immediato, ma il dato oggettivo, che fra l'altro noi abbiamo ben rimarcato nella nostra relazione conclusiva per quella prima campagna del giugno 2007, allora, avevo dimenticato di dire che oltre a determinare diossine, PCB e IPA, ovviamente quando si fanno queste analisi si monitorano anche altri parametri tipici di un'emissione convogliata, che sono ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ossigeno e polveri. Le polveri acquisite dal sistema di monitoraggio dell'IPA, le polveri intese proprio come particolato, la polverosità dei fumi misurate con un opacimetro in tempo reale in un camino, ci è saltato subito all'occhio che prendendo i valori prima, durante e dopo quelle campagne, i valori prima e dopo erano molto più alti di quelli durante. Quindi questo ci ha suggerito come evidenza oggettiva che durante quei 6 giorni di campagne di misura qualcosa era stato messo in campo che aveva certamente ridotto l'emissione di polveri in maniera significativa. Nella nostra relazione c'è un grafico che è eloquente. Cioè
quindi
proprio
il dato
un
obiettivo è che in quel periodo la quantità di polveri è inferiore ai periodi antecedenti e successiva alla campagna.
Proprio antecedente significa il giorno prima e il giorno dopo, ma proprio immediatamente precedenti.
Non avevamo dubbi. Dottore, lei ricorda di aver effettuato delle analisi, quindi qua parliamo come ARPA, nel 2010
sì,
di campioni che sono stati consegnati da dei consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Taranto.
Sì.
Se li ricorda, quanti campioni sono stati consegnati e da chi?
I campioni erano 7 e furono consegnati dal CTU ingegnere Roberto Primerano.
Roberto Primerano, lei sa dove sono stati effettuati i campionamenti?
Sì, sì.
Dove?
Allora, erano finalizzati a a studiare soprattutto le polveri di abbattimento dell'impianto di agglomerazione, credo di ricordare, e quindi andavano dallo stesso sacco di raccolta delle polveri fino alla tramoggia che alimentava il sacco, fino al nastro e alle cadute dal nastro che alimentavano la tramoggia, cioè fu fatto quasi un percorso a ritroso fino allo sporcamento dei luoghi circostanti il sistema di raccolta delle polveri, quindi in tutto 7. Credo 2 proprio dal sistema di abbattimento sia primario che secondario.
Benissimo.
Fino a polveri raccolte così con scopa e ramazza a terra.
A terra. Quindi parliamo delle polveri, degli elettrofiltri dell'impianto di agglomerazione.
Beh, quelle dentro il sacco erano certamente le polveri
dell'elettrofiltri. Sì. Poi altri prelievi sono stati effettuati
negli immediati paraggi, sì. Immagino anche per studiare la diffusività, la possibilità che si...
Senta, ricorda quale organo ha proceduto al campionamento?
Credo che l'ingegnere Primano sicuramente era presente fisicamente a quei luoghi e si sia... Non ne sono certo, potrebbe aver chiesto l'assistenza di Arpa Puglia e quindi di tecnici di Arpa Puglia, però questo onestamente non ricordo.
Lei dice il campionamento venne effettuato dall'Ispettorato del Lavoro di Taranto il 23 febbraio 2010.
Sì, si servì dello speso.
Sì. Senta, in quella circostanza il dottor Roberto Primerano, ingegnere Roberto Primerano, era dipendente dell'Arpa?
Nel 2010, sì.
Ed era anche consulente della Procura di Taranto,
sì.
No? In quella veste furono consegnati i campioni.
Sicuramente furono accettati come forniti da un consulente tecnico della Procura, sì. Non come dipendente di Arpa, certamente.
Si ricorda se l'ingegnere Primerano chiese altri rapporti di prova all'Arpa?
Ah sì, fece un accesso agli atti completo, cioè acquisì tutte le determinazioni che avevamo effettuato nel tempo su varie matrici, in particolare sulle deposizioni atmosferiche, ricordo di avergli fornito.
Quindi sono state
diversi,
fornite tutte.
Sì, centinaia di rapporti di prove. Sì.
Oh. Quando iniziarono le indagini e le analisi del laboratorio su questi campioni?
Parliamo dei 7 campioni delle polveri.
Dei 7 campioni.
Fu data una certa urgenza, noi sì. Poi insomma, dobbiamo organizzare il lavoro, avevamo già altri campioni in analisi, però gli fu data una buona priorità, credo entro un mese li avevamo già messi in lavorazione. Poi ovviamente c'era anche da avvisare la controparte, quindi c'era da dare un certo anticipo, quindi... però ritengo che fumo abbastanza veloci.
Veloci. Ricorda chi era presente a questa attività, queste analisi?
Intanto l'ingegner Primerano presenziò a numerose di queste analisi, certamente all'apertura dei campioni.
Sì.
Queste sono analisi che hanno una durata di diversi giorni, anche settimane, quindi ovviamente le parti sono presenti tipicamente all'apertura dei campioni per la verifica dell'integrità dei sigilli e magari saltano la parte preparativa che può essere anche abbastanza noiosa da assistere, poi ci sono di nuovo quando c'è la determinazione analitica, quindi quando si calcola la concentrazione nei campioni in analisi. Però certamente era presente all'apertura tutti, quindi anche l'ingegner Primerano e Ilva, che aveva mandato dei delegati per presenziare alle analisi, certamente sia all'apertura, ma sicuramente anche alla fase finale delle analisi, quelle in cui si determinano le concentrazioni e si poco prima sì. Di redigere il rapporto di prova.
Per Ilva chi era? Se lo ricordo.
Ma in quel periodo era solito partecipare il dottor Domenico Giliberti.
Domenico Giliberti. Senta, ricorda che all'esito di queste analisi uscirono fuori delle notizie per cui il responsabile della emissione della diossina, indicato da tutti come il cammino E312.
Le domande devono essere dirette, non devono presupporre. No, vabbè, tu gli suggerisci la risposta. Deve dire che cosa è venuto all'esito delle analisi di questo. Non deve dire direttamente il risultato.
Abbiamo capito. Ma corregga la domanda, sì. La riformulo in modo diverso.
All'esito di queste analisi c'era un riferimento al Camino E 312, si poteva ritenere responsabile le missioni? È meglio che non ne parliamo più. Presidente, ha fatto le analisi e ci ha detto quale è il risultato
dell'analisi. Qua,
che cosa dobbiamo
possiamo,
dire?
Possiamo chiedere qual è l'esito dell'analisi e qual era la fonte. E qual era la fonte, senza dire che la fonte è il Camino E 312, lasciando al test. Infatti, poi con la contestazione entra tutto, voglio dire. Mi pare anche inutile queste osservazioni che fanno, ma dobbiamo dar conto di questo, perché alla fine tutto... Sì, ho capito, però anche con un grano salis, se poi con la contestazione entra quello che voi non volete sentire, siamo allo stesso...
Allora. Non lo vogliamo sentire, vogliamo. Invece, poi vedrà.
Allora, avevo capito male io. Prego, PM.
Allora, l'esito di queste analisi, se lo sa, dottore, cosa è il risultato?
Si trattava di 7 campioni e le concentrazioni erano anche abbastanza variegate. E andavano da valori nell'ordine delle migliaia di nanogrammi chilogrammo sul secco, che ovviamente erano nelle polveri raccolte dall'interno del big bag del saccone. C'era un gradiente fino a concentrazioni più basse, probabilmente per la polvere di spazzamento dei suoli, la quale era certamente miscelata con altre polveri presenti sul suolo, con terra e con altri materiali. Quindi c'era questo gradiente. Per la provenienza, se ho capito bene la domanda precedente, cioè, ovviamente la diossina che si trovava in questi campioni era ovviamente proveniente dal Camino 312, perché le avevamo presi lì sotto.
Ecco, proprio... Quindi sotto i filtri praticamente del
Camino. Beh sì, sotto i filtri del Camino trovo ovviamente quella diossina.
La localizzazione delle polveri. Sì, sì. Ci consente di riferirle a quella emissione.
Sì, anche se la concentrazione scemava verso un gradiente, la composizione percentuale, quindi il profilo di equipara, erano ovviamente identiche, come era normale aspettarsi, visto che erano state prese nel raggio forse di 20 metri, quindi erano tutte lì.
Quindi più che un discorso di diossina derivante dalle emissioni del camino, erano le polveri degli elettrofiltri?
No, quelle erano le polveri intercettate dal presidio di depolverazione in quel momento attivo presso l'impianto AGL2. Quindi erano le polveri dell'elettrofiltro primario, le cosiddette ESP, e dell'elettrofiltro secondario, le cosiddette MIP.
Benissimo. Senta... Rispetto alle queste analisi che lei ha fatto, che rapporto c'era tra il PM76 e il PM10? E che cos'è il PM76 e che cos'è il PM10?
Allora, questo le analisi commissionate dal CTU Primerano in effetti comprendevano non solo la determinazione di diossine, PCB e IPA, idrocarburi policiclici aromatici, ma aveva chiesto anche la determinazione della composizione granulometrica di queste polveri, che fu affidata a un collega chimico, non le feci io personalmente, però assistetti, anche perché anche in quel caso era presente la controparte, quindi e comunque avevo io in affidamento l'aliquota dei campioni, quindi assistetti anche a queste determinazioni. Quindi fu fatta una speciazione granulometrica per le diverse frazioni del particolato. Ora, se mi chiede che rapporto c'è fra 76 e 10, io intanto, ma questo anche per averne discusso con lo stesso CTU, con il quale ovviamente ci confrontavamo anche sulle sue necessità, su quali erano i risultati, a cosa servivano le determinazioni che ci aveva chiesto, la distinzione ha senso considerando che il PM76 o 75, questo credo che venga da una linea guida dell'EPA americana, che considera il particolato con un diametro aerodinamico 76 una sorta di spartiacque fra quello che può essere risollevato per eventi atmosferici di tipo vento o altra erosione superficiale, e quello che invece è materiale generalmente sospeso e che può anche non ricadere mai al terreno. Per esempio il PM10, per sua stessa definizione, è un particolato sospeso, quindi non, è, non ricade al suolo se non trascinato per esempio dalla pioggia o da altri eventi atmosferici. E quindi lo spartiacque fra quello che genera uno sporcamento locale rispetto a uno sporcamento di lunga distanza è proprio il PM76. Cioè, intorno fra 76 e diametri maggiori dobbiamo aspettarci delle traiettorie balistiche di questo particolato che non superano i pochi chilometri, mentre il PM10, ma anche il PM20 per dire da 76 in giù, è un particolato che si presta al trasporto su lunghe distanze, che quindi può contaminare luoghi remoti.
Benissimo.
Questo credo che era il senso del 1076 di cui aveva chiesto la misura, però gli esiti onestamente non li ricordo.
Quindi la presenza di questo PM76 in misura rilevante rispetto al PM10 ci indica che ci sono emissioni diffuse e fuggitive, uno spolverio generale da risollevamento a terra. Lo dice nelle sue sommarie informazioni.
No, forse mi sono espresso male. Allora, prendiamo 76 come spartiacque. Il 77 è quello che mi aspetto possa essere responsabile di sporcamento di breve distanza per diffusa e fuggitiva. Il 75 è quello che mi aspetto invece di sospeso che non ricade se non quando piove. Spiace banalizzare, però questo era il concetto.
Ecco, allora io, Presidente, se posso, queste sono le sue sommarie informazioni del 17 gennaio 2013. Lei dice...
Facciamo prima la domanda, perché non si dice come contestazione.
Sul discorso del PM76 che c'è stato, no? Lei dice, dico solo brevemente la frase, il PM76 è infatti la frazione che può risollevarsi dal suolo per effetto dei venti. È così?
Sì.
Ecco, quindi tornando al discorso che ho fatto prima, è indicativo di uno spolverio diffuso di polveri?
La domanda che si fa al test è, preso atto di quello che lei ha detto, che cosa vuole dirmi in termini delle caratteristiche? Non è che io devo presupporre la risposta che voglio e gli devo dire al test confermare se è così o meno.
La domanda la formula il pubblico ministero e la corte l'ammette o non l'ammette, non la formula lei né suggerisce lei.
Ma non deve presupporre.
Sì, abbiamo già detto al pubblico ministero che su circostanze di fatto è ammessa la discussione del test. Sì, farà il pubblico ministero.
Presidente, posso procedere sempre sulla base del verbale? Non è che sto dicendo cose che mi sto inventando io, sta scritto qua quello che ha dichiarato il dottore.
Diciamo che pone le domande in maniera suggestiva.
Sì, però voi avete il sospetto che io me le invento.
No, non è vero.
No,
allora,
questo no.
In merito poi all'esito dell'analisi, lei dice, dottore, in effetti è corretto affermare che le medesime polveri non potessero essere da sole responsabili della contaminazione dei luoghi circostanti, ma per una corretta indagine bisognava dare...
Presidente, ma non sta facendo una contestazione, mica ha risposto in difformità. Cioè lei deve fare una domanda diretta, il test risponde, se risponde in difformità rispetto al verbale fa la contestazione. Lei non può fare la domanda suggestiva nel momento in cui è in esame.
Il capitolo di prova che hanno dedotto è ampio e dice potrà riferire in ordine agli accertamenti commissionati da Ilva, sto parlando io e dopo interviene lei, Avvocato Perroni, al laboratorio CNR di Monterotondo, di cui alla nota ARPA 1-6-2011. È questa che lei sta leggendo?
No. Arriveremo a
quella successiva, 17 gennaio 2003, cioè sono tutte note indicate nel capitolato del quale si chiede la conferma, quindi noi la prova la mettiamo.
No,
quindi,
ma non è questo,
sì, ho capito,
ma non tramite lettura.
Però questi cioè... sono sitte, non può chiedere la conferma delle sitte.
Ho capito, noi siamo...
sommare informazioni testimoniali.
Ho capito, stiamo dicendo semplicemente questo, che la domanda deve essere formulata al test in maniera generica, quindi con risposta aperta, e nel caso in cui il test non ricordi si fa luogo alla contestazione e introduciamo
allora
il verbale
tipo di domanda, Presidente.
Perché altrimenti non li calmiamo i nostri difensori.
Faccio quest'altro tipo
attentissimi.
Però Presidente, volevo solo dire una cosa, un conto è la relazione che peraltro forse è già in atti, ma il pubblico ministero sta procedendo a contestare delle sommarie informazioni testimoniali che non ci sono e non ci potranno mai essere, e allora o rileva una difformità nella risposta ma non può leggere il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali come fosse nessuna domanda. E questo è il dato, perché questa non è una relazione, sono sommare informazioni.
Sommare informazioni. Allora la domanda è questa: gli esiti delle analisi che lei ha fatto, questo discorso PM76 e PM10, sono indicative di emissioni? Gli esiti di queste analisi che ha fatto.
Cosa sul piano tecnico, sul piano chimico, sul piano quale conclusione
portano? Che tipo di emissioni ci dicono?
A quali emissioni possono essere riferite? Quali caratteristiche hanno queste emissioni?
Oh, scusate di nuovo se banalizzo, così estremizzo, magari ci capiamo meglio. Se in quei campioni io avessi trovato tutto PM10, in questa analisi granulometrica con i setacci che si usano, mi veniva tutto PM10, io avrei dovuto concludere che quelle polveri in effetti sono estremamente volatili, viaggiano su lunga distanza.
Quindi possono venire anche da un'altra parte.
No, avrei potuto contaminare la Grecia, per dire.
Ma possono anche venire dalla Grecia.
Contrariamente, se io invece... Sì, esatto. No, beh, no, quelle prelevate dal saccone...
Per dire.
Sì, quelle prelevate dal saccone vengono...
Vabbè, quelle del saccone elettrofiltro, abbiamo già capito.
Al contrario, all'estremo contrario, se avessi trovato tutto PM76, allora avrei dovuto dire, beh, allora queste sono polveri che io non inquino la Grecia, inquino i miei 10 chilometri al massimo, adesso do cifre così. Però, ripeto, io l'esito in realtà di quelle determinazioni non lo ricordo, perché lo condusse un altro e non erano parte del rapporto di prova a mia firma. Fu fatto un rapporto di prova separato da un altro collega.
Lei ha solo partecipato.
Sì, diciamo, ho partecipato perché l'aliquota era in carico a me. Quindi ero io che avevo preso in carico, quindi dovevo presenziare.
Degli esiti di queste analisi, lei ha discusso con l'ingegner Primerano?
Ma con l'ingegner Primerano ci siamo confrontati diverse volte. Oltre che essere un collega, aveva fatto questo accesso agli atti per cui gli fornivo i rapporti di prova, fra l'altro glieli fornivo anche man mano che uscivano, quindi in diverse occasioni ho potuto...
Ha discusso. Sì. E avete discusso se era responsabile l'emissione convogliata al camino... Oppure
cosa avete discusso è la domanda.
Ho già detto.
No, con riferimento al tipo di emissione, come no? Prego.
Cioè ha discusso con l'ingegner Primeriano se questo tipo di analisi era indicativa dell'emissione al camino ai 312 o agli elettrofiltri, alle polvere degli elettrofiltri. Di questa spesso
è ammessa la domanda.
Non ho solo capito quale tipo di analisi, quella dei sacconi sempre.
Quella dei 7 campioni di cui ha discusso
il primo. Dove l'hanno presa? Su cosa essere compatibile?
Facciamo chiarire, prego. Se ha discusso con l'ingegnere Primerano dell'esito di queste analisi sui 7 campioni.
Sì.
E che cosa ha detto lei all'ingegnere Primerano?
Allora, ecco, in particolare, per esempio, noi per questi campioni abbiamo guardato questi famosi profili. Perché a me c'era un elemento che era così, destava l'attenzione, e che in effetti il profilo delle polveri dell'elettrofiltro era diverso da quello delle polveri captate al camino con il sistema di campionamento a un'altezza di 54 metri del camino con la sonda, che di già poteva essere utile come informazione, perché se posso distinguere questi due profili può essere utile per tracciarne il destino finale nell'ambiente.
Il percorso.
Sì, esatto.
Ecco, perfetto.
Fra l'altro avevamo discusso anche il fatto che fossero diversi, perché magari a un osservatore così casuale non si spiega questa differenza. In realtà fra tecnici ritenevamo che questa differenza fosse anche del tutto plausibile. Perché? Perché il sistema di depolverazione in uso all'impianto AGL2 è del tipo elettrofiltro. L'elettrofiltro sono delle placche metalliche su cui viene applicato un campo elettrico. È una tecnologia che si usa in diversi impianti, non solo in AGL.
Presidente, classico... c'è di nuovo opposizione, sta facendo il consulente tecnico, ingegnere.
Risponda alla domanda. Opposizione.
Allora, non ci stupiva questa differenza, perché sanno tutti, è scritto probabilmente anche nei documenti europei, nelle BREF, che queste placche possono subire un riscaldamento. Ora, il riscaldamento, anche a temperature di alcune centinaia di gradi, può in effetti generare una modificazione del profilo delle diossine per stress termico. Oltretutto l'elettrofiltro comunque capta solo le più grossolane e non le più fini, ulteriore elemento che poteva far risultare in una differenza fra i due profili. Però commentammo con quasi con soddisfazione il fatto che c'era questa possibilità che poteva aiutarci nel determinare chi fosse poi il responsabile dell'inquinamento al di fuori dell'impianto, perché quei campioni erano chiaramente all'interno dell'impianto di agglomerazione.
Certo. Senta, dottore, all'esito di queste analisi, il dottor Giliberti dell'ILVA si mostrò sorpreso, rassicurato, ebbe un colloquio sul punto con il dottor Giliberti?
Ebbe un colloquio. Il colloquio va bene, le impressioni sul suo atteggiamento non è ammessa. Quindi se poi col dottor Giliberti, che mi pare fosse lì per conto di Ilva,
sì,
ecco, fu commentato, si discusse o lei discusse con lui di questa...
Sì, allora commentammo in particolare un aspetto, e cioè che le concentrazioni nelle polveri dell'elettrofiltro erano decisamente più elevate di quello che ci aspettavamo e di quello che era stato determinato nella precedente campagna di prelievo di quelle polveri. Inizialmente, la prima volta che prelevammo e analizzammo quelle polveri fu proprio nel giugno 2007,
sì,
nella prima campagna di analisi 312, quella in contraddittorio. Prelevammo quel campione anche perché in ARPA c'era sempre stato questo dubbio sulla corretta classificazione come rifiuto di quelle polveri, perché poteva essere un rifiuto pericoloso o no, quindi c'era questo dibattito, per cui con l'occasione caratterizzammo completamente quella specie, quindi furono fatte delle analisi. Queste del 2010 erano decisamente più elevati i valori, per cui l'elemento che saltò all'occhio mio di Giliberti, e lui disse, strano, come mai sono così elevati, era più sull'entità, sulla quantità di diossine che trovammo in quei campioni. Questo, cioè,
ma gli
ricordo...
l'esercizio degli impianti in questi due anni di riferimento era uguale, posto che l'impianto, come ci ha detto, influenza la tipologia di emissione e la quantità. Quindi quelle del 2007 e quelle del 2010 sono diverse, sono maggiori, sì, quelle del 2010, ma l'esercizio dell'impianto del 2007 e nel 2010 è identico, maggiore, minore?
No, non è identico. Si tenga conto che nel 2010 era già entrata in vigore la legge regionale che stabiliva i nuovi limiti alle emissioni per quella tipologia di impianti. Quindi nel 2007 vigeva un limite, nel 2010 c'era un altro limite.
Dottore,
che era più stringente.
Specifichi, però, emissioni convogliate e emissioni non convogliate, perché sennò non ci...
Convogliate, allora, le emissioni E312 sono emissioni al camino.
Tutto un altro discorso.
Quindi era in vigore una nuova legge regionale con limiti più stringenti, quindi noi possiamo, anzi sappiamo con certezza che erano state adottate alcune tecniche di abbattimento ulteriori all'elettrofiltro. In particolare nel 2010... siccome eravamo alle soglie dell'entrata in vigore del secondo step della legge regionale, che era fatta proprio per così consentire, per dare un lasso di tempo utile, confortevole all'azienda per adeguarsi, era una legge in due step. Quindi dal luglio 2009 era 2,5 nanogrammi metro cubo per le emissioni convogliate, al 31 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, entrava in vigore il secondo step, che era di 0,4, che certamente era un limite più impegnativo, per il quale erano state già sperimentate alcune tecniche. Quello che in realtà è venuto fuori, che probabilmente quando prelevammo questa seconda tornata di polveri nel 2010, l'azienda aveva già in corso alcune sperimentazioni per l'addizione di carboni attivi nei fumi. Riferisco questo particolare perché ovviamente da parte ARPA è particolarmente rilevante, in quanto una sperimentazione del genere deve essere autorizzata. Doveva avere l'autorità competente, l'autorità di controllo, dovevano essere informati, perché siccome non parlavamo di un impianto pilota piccolo su cui uno fa delle prove così per vedere come va, era un opificio in funzione, quindi l'aspetto per noi era particolarmente rilevante. E raccogliamo fra l'altro alcuni elementi per poter dire che probabilmente nel periodo 2010, quelle polveri risentivano del fatto che si stava già sperimentando l'addizione di carboni attivi, in quanto certamente il primo accorgimento tecnico che fu adottato dall'azienda per ridurre le emissioni fu l'addizione di urea alla miscela di agglomerazione, però sicuramente con questa innovazione non gli sarebbe stato estremamente difficile rispettare i limiti, perché sicuramente portava una riduzione delle emissioni, in quanto era una tecnica nota, che addirittura per un certo periodo di tempo era stata brevettata da un'altra azienda siderurgica inglese. Quindi era noto che l'urea aveva questo effetto, ma era stimato che la riduzione poteva essere al massimo del 50%. Quindi sicuramente non sufficiente a rispettare lo 0,4 che stava per entrare in vigore.
No, Presidente, non... è una cosa inaccettabile, Presidente.
Se, mi dispiace. Ce l'abbiamo, se c'è anche uno scritto, magari così noi possiamo controdedurre.
Cioè, va bene, lo faremo.
Presidente, tutto quello che viene detto negli atti non c'è, quindi noi le chiediamo da adesso di posticipare.
Benissimo, è una deposizione, andiamo avanti.
Senta, dottore, con riferimento sempre a questi sette campionamenti e analisi che avete fatto, vi era una differenza tra, come risultato, i rapporti di prova che sono stati prodotti dal laboratorio di fiducia dell'ILVA rispetto a quelli che avete fatto voi? E se il dottor Giliberti su questa differenza disse qualcosa?
Già risposto, ho fatto la domanda.
Non ha risposto, non ha risposto, la domanda è messa.
No, è collegato a quello che ho già detto, cioè che saltava all'occhio che i nostri erano decisamente più alti dei loro.
Dei loro,
dei precedenti. No, cioè io in realtà che l'ILVA avesse condotto in proprio quelle analisi potevo anche non saperlo, ma anzi non credo di saperlo. Probabilmente il dottore Giliberti era particolarmente stupito perché forse il laboratorio loro era stato più veloce di noi e quindi conosceva già dei risultati e quindi disse: bah, strano che voi trovate 1.004 quando il nostro laboratorio trova un altro numero. Però no, di questo non fu discusso in dettaglio, non credo che discusso. Non
il
mi rivelò questo.
Era quello però.
Il dato era sì, che sì, certamente erano più alti rispetto a prima.
A proposito di questo discorso, delle differenze di analisi, no? Lei ricorda una vicenda che attiene sempre ad alcune analisi commissionati al CNR, leggo qua, laboratorio CNR di Monte Rotondo di Roma da parte di ILVA.
Lei ricorda, cioè, molto bene, sì.
Lei ricorda di avere fatto una richiesta ad ILVA di fare delle analisi su PCDD e PCDF. Il 22 ottobre del 2010. Questi prelievi e queste analisi poi sono state fatte da ILVA in relazione poi al laboratorio di Monte Rotondo?
No, forse la domanda, cioè, se puoi veramente ripetere la domanda perché non l'ho colta nemmeno io. Cioè, non è che ARPA chiedeva all'ILVA di fare delle analisi. Diciamo, il rapporto fra controllato e controllore prevedeva anche il fatto che noi potevamo presenziare noi alle loro analisi come loro presenziavano le nostre.
Sì,
però io non prescrivevo analisi a ILVA.
No,
sì, ma da ILVA vengono mandati campioni a Monte Rotondo? Questa era la domanda, o sbaglio?
Ah, sì, per un certo periodo di tempo, dal 2007 fino a credo il 2011, per le proprie determinazioni di diossine in diverse matrici, adesso non so se anche nei rifiuti, onestamente. Certamente per le emissioni in atmosfera, perché questo, ripeto, questo veniva da un tavolo di concertazione in cui, siccome né ARPA e né ILVA erano in grado autonomamente di fare quelle analisi, fu proprio stabilito che
laboratori.
ARPA si sarebbe servita del consorzio Inca, mentre ILVA si sarebbe servita del CNR di Monte Rotondo di Roma. Quindi questa era, era una cosa, sì.
Parliamo degli autocontrolli ILVA, in sostanza.
Sì, delle emissioni in atmosfera.
Oh. C'è stata una circostanza in cui avete chiesto ad ILVA di presenziare a queste analisi?
Sì, ma l'abbiamo fatto con quasi tutti i laboratori di cui si è servita ILVA nel tempo, l'abbiamo sempre fatto.
A noi interessa
perché
una circostanza particolare.
È prassi comune.
Una circostanza particolare interessa. Quando ILVA comunica, il laboratorio di Monte Rotondo, comunicano i giorni in cui devono essere fatte le analisi.
Sì.
Lei ricorda questa circostanza che siete andati lì a Monte Rotondo?
Allora, credo che prima del 2010-2011 questo non fosse mai successo. Cioè, l'ILVA non si era, ARPA non si era mai avvalsa di
Parliamo
questa facoltà.
Di ottobre 2010.
Sì. Quindi questa prima volta, almeno per il parametro di diossine, in cui scegliamo di avvalerci di questa possibilità di presenziare, in effetti lo facemmo su mia proposta. Cioè lo insistetti io in maniera particolare con i miei superiori, con il mio direttore generale, rappresentandogli che era particolarmente dovuto che noi andassimo dal CNR di Monterotondo di Roma a verificare come venissero svolte queste analisi. E per dirla tutta, io avevo all'epoca un fondato timore che il laboratorio potesse non essere dotato di tutte le apparecchiature richieste per fare le analisi.
Sì.
Perché avevo questo timore? Perché, vedete, nel settore delle diossine siamo in pochi in Italia, una quarantina, adesso forse un po' di più, all'epoca forse una trentina di laboratori in tutto, ci conosciamo fra di noi, insomma, sappiamo le dotazioni strumentali di ogni laboratorio, li conosciamo bene tutti, sono anche degli amici personali, li conosco, e quindi io sapevo benissimo che il CNR era dotato. Allora, per fare queste analisi ci vuole una macchina particolare che si chiama spettrometro di massa ad alta risoluzione, che è una strumentazione particolarmente complessa e costosa, che quindi pochi laboratori hanno. Noi quando l'abbiamo acquistata, per esempio, l'abbiamo pagata 400.000 euro, quindi è uno sforzo enorme per un laboratorio, non solo l'acquisto, ma anche il mantenimento. La manutenzione di queste macchine costa anche 30.000 euro all'anno, quindi non tutti se ne dotano. Ora, noi eravamo a conoscenza dell'ambiente che in effetti il CNR è stato uno dei primi laboratori in Italia ad essersi dotato di questa macchina. Ne aveva, quindi parliamo del 2010, ne aveva in quel momento una almeno da 15 anni, mentre noi in ARPA ci eravamo arrivati molto più tardi, nel 2008. Però anche come conseguenza della vetustà di questa macchina, che cominciava a essere datata, dopo 15 anni sapevamo tutti che era rotta, cioè era estremamente difficile mantenere in vita quella strumentazione dopo 15 anni, cioè sicuramente avrebbe
l'affidabilità.
Per cui io vado dal mio direttore generale, gli dico in camera caritatis, dobbiamo andare perché non posso far finta di nulla. No, ma riesco ad andare perché questo era previsto nei rapporti bilaterali fra ARPA e ILVA, in cui potevamo in qualunque momento presenziare. Non c'eravamo prima, non era stato mai fatto. Però a un certo punto ho dovuto dire al mio direttore, siccome non posso far finta di nulla, lo sanno tutti che quella macchina c'è una grande probabilità che sia rotta e che non sia più in funzione, quindi come fanno le analisi vorrei, è bene che
abbiamo capito il concetto.
Sì.
Quindi
mi ascolti, dottore, sì. Lei ricorda il giorno in cui è andato?
Allora, data...
Gliela dico io, se no c'è un verbale di sopralluogo che lo può leggere. Sì. 20 maggio 2011.
Allora, in quella data ci sono andato io personalmente. Eravamo già andati prima.
Altra domanda. Quando il laboratorio aveva comunicato che dovevano essere fatte le analisi il 20 maggio 2011 a voi?
Allora, la mia partecipazione personale a Monterotondo è già in una fase avanzata. Come le dicevo, inizialmente, come per ogni campione di emissione atmosfera, il gestore ci comunica la data di apertura campioni, proprio per darci la facoltà di presenziare o meno all'apertura. Ora, oggettivamente l'apertura campioni non è altro che la verifica di un sigillo, quindi è di poco interesse, onestamente.
I campioni chi li ha prelevati?
Allora, ognuno preleva i propri campioni. Il prelievo in genere viene fatto in presenza di personale ARPA, quindi viene sigillato e quindi poteva anche essere aperto, però l'apertura di un sigillo aveva scarso interesse per noi, quindi non andammo alla data comunicata da ILVA. Anzi, anche in questo caso ci fu un preavviso, quindi io comunicai anche per organizzare un minimo di accoglienza, comunicammo al CNR che ci saremmo avvalsi in questo caso della facoltà di presenziare. Il primo sopralluogo per quei campioni in particolare non lo feci io. Lo fece una mia stretta collaboratrice che conosceva perfettamente la tecnica, che quindi era perfettamente in grado quanto me, fra l'altro era una dottoressa che lavorava con me anche a Inca Lecce, quindi eravamo entrambi in forza d'ARPA in quel momento. Per dirla tutta, volevo anche sgombrare ogni campo dal fatto che io, essendo un ex dipendente del CNR, pur non avendo lavorato a Roma, ma alla sede di Rende, volevo proprio sgombrare il campo che io avessi qualche remora o qualche sassolino da togliermi, volevo proprio togliere qualunque dubbio di questo tipo. E quindi mandai la mia collaboratrice, la quale si presentò nella data concordata, fra l'altro, perché noi chiedemmo di essere presenti nel momento in cui venivano effettuate le analisi tramite spettrometria di massa.
Quindi quello macchinario di cui ci ha parlato.
Dicemmo noi a loro di proporre una data. proponeteci una data, fateci sapere quando lo state usando come macchinario, che noi veniamo a presenziare.
Quindi?
Ci fu comunicata la data, andò la mia collega e trovò la macchina spenta, che per ogni operatore del settore della spettrometria di massa ad alta risoluzione sa che se la trovi spenta è un brutto segno, quelle macchine non si spengono mai, perché per riaccenderle, soprattutto quel particolare modello, ha bisogno di almeno 4 giorni solo perché le pompe da vuoto vadano a regime, quindi uno non la spegne mai una macchina. Quindi già se uno la trova spenta è già un brutto indizio. La mia collega poi gli chiese anche, loro dissero che era una manutenzione straordinaria della strumentazione, che comunque le analisi erano state condotte il giorno prima, che se voleva poteva vedere i risultati. Io detti istruzioni specifiche, la mia collega mi chiamò, mi disse cosa devo fare, io suggerì accendiamola almeno, vediamo se si accende. Insomma, quella macchina nemmeno un LED verde, cioè era completamente fuori uso, era chiaramente fuori
uso. Quelle analisi erano state fatte il giorno prima con quella macchina?
Così ci dissero, no, ci dissero che c'era questa manutenzione straordinaria che non era prevista, per cui non avevano potuto fare le analisi. No, questo lo dissero la seconda volta quando andai io. La prima volta dissero no, non abbiamo potuto fare, ci dispiace. Io chiesi alla mia collega di fare almeno un test di accensione della macchina, la macchina non si accendeva proprio, cioè non partiva a zero. Al che, in grande spirito di collaborazione fra l'altro, gli chiedemmo di indicare una nuova data in cui avremmo potuto trovare la macchina funzionante. Questo però primo episodio, io ne parlai col professore assennato, gli dissi temo che avevamo ragione, quella macchina, ma lo sanno tutti, è rotta, non possono fare quelle analisi. Né tantomeno le analisi potevano essere fatte con una macchina equivalente, cioè il metodo era chiaro, bisognava farle con quella macchina.
Chi era la dottoressa che andò?
Allora, si chiama dottoressa Anna Maria Maffei.
Maffei, si ricorda la data?
La data precisa di quando andò lei, no, onestamente. Era un po' di tempo prima, perché poi passò un certo tempo. Cioè noi gli chiedemmo a quel punto, concludemmo la visita e dicemmo per favore indicate una nuova data in cui a completamento delle manutenzioni ordinarie o straordinarie che vorrete fare sulla macchina, la macchina sarà in grado di funzionare.
Benissimo.
Però chiaramente in quel caso, anche su pressione del professor Assennato, mi disse no, però stavolta volle che andassi io personalmente. Anche perché all'epoca la dottoressa Maffei era un cococò, era un collaboratore a tempo determinato, non era il caso di esporre per una questione così delicata. Io ero ormai già un dirigente chimico, mi disse dovevo andare io con i miei poteri a sottoscrivere un verbale che è agli atti. Quindi andai io questa seconda volta. Passarono diverse settimane, passò un certo tempo.
La data concordata quando fu comunicata all'ARPA? Quanti giorni prima?
Credo una settimana prima.
La prima o la seconda volta, tutte e due?
Quando andai io, in ogni caso, anche in quel caso, noi aspettavamo un cenno da parte loro, quindi risulta, gli dissi di comunicarcelo, credo, almeno con un preavviso di 3 giorni.
Dottore, risulta il 18 maggio 2011, comunicata per il 20 maggio 2011, risulta dalla relazione.
Addirittura il giorno prima per il giorno dopo, quasi.
No, il 18 maggio comunicano che il 20 maggio.
Ah, sì. No, avevo dato un minimo di 3 giorni proprio per prenotare il biglietto aereo, cioè non chiesi grandi preavvisi, comunque sì. E gli chiesi, però l'accordo era chiaro, fatemi trovare la macchina che funziona.
Benissimo.
È inutile, mi fate venire se non funziona più.
Quindi lei si presenta il 20 maggio, come concordato. Benissimo, che cosa verifica?
Beh, la macchina in effetti si accendeva. Arrancava un po'.
Si accendeva o era accesa?
Era già accesa stavolta.
Già accesa.
Però era chiaramente scarsamente in grado di lavorare in specifica, perché chi opera nel settore sa riconoscere se il segnale prodotto dalla macchina è utile allo scopo o meno.
Vabbè.
Anche in quel caso però mi dissero che...
L'avete utilizzata?
Allora, loro, quando io arrivai, mi dissero che le analisi, fortuitamente, le avevano già fatte il giorno prima.
Con chi le avevano fatte queste analisi? Contraddittorio con chi?
No, da soli.
Avevano
fatte le analisi da soli.
Pur avendo invece indicato il 20 maggio.
Sì.
Che l'hanno fatto andare
niente,
a fare allora?
Niente di grave, ma non era niente di grave, perché in ogni caso gli ho detto, vabbè, queste sono 4, i campioni erano 4, 3 campioni di missione più un campione di bianco di campo, ho detto almeno uno me lo fate lì in mia presenza. Così verifichiamo il funzionamento della macchina.
Sì.
La macchina funzionava più o meno, Ma non era questo l'aspetto più grave che è emerso in quella circostanza, perché io quell'analisi in più la chiesi solo per vedere se la macchina funzionava, però gli dissi che potevano tranquillamente utilizzare i dati del giorno prima che avevano fatto per emettere il rapporto di prova, cioè non era un dirimente se dovevo essere io presente mentre analizzavo quel campione, non era quello l'aspetto. Cioè, lì emerse forse un episodio ancora più grave, e cioè che i dati che mi mostrarono ottenuti dal giorno prima, anche in quel caso, e questo poteva vederlo solo uno che fa esattamente lo stesso lavoro, cioè potevo vederlo in effetti io che avevo la stessa macchina, avevo lavorato sulle stesse macchine, riconoscevo alcune cose, anche i dati ottenuti il giorno prima era evidente che erano stati ottenuti con una macchina diversa, perché ogni strumentazione produce, salva proprio sul computer, sul disco rigido, dei dati grezzi, i quali non possono essere modificati, nemmeno da un grande esperto di informatica. È estremamente difficile manipolare quei dati. Per cui ci sono registrate alcune informazioni con il dettaglio della macchina che ha fatto queste analisi. Per cui io chiesi all'operatore che mi stava dicendo, no, questi li abbiamo fatti, era già così anomalo che stessero usando non il software di quella macchina, ma un altro software. Disse, perché state usando questo software, non quello specifico della macchina? Mi dissero, ma questo era accettabile, che avevano fatto una trasformazione dei dati grezzi per renderli compatibili con un sistema che conoscevano meglio e che gli veniva più comodo usare. Anche questo per me poteva essere accettabile. Il problema è che quel nuovo software intanto era tipico di un'altra marca di strumentazione, quindi usavano un software di costruttore termo per i dati di una macchina di costruttore Micromass, però si può anche fare questo. Però quando chiesi all'operatore di farmi vedere i dati grezzi con il dettaglio della macchina che aveva acquisito i dati, emergeva, e era scritto in maniera indelebile, non potevano modificarlo, che quei dati erano stati acquisiti da una strumentazione Thermo Fisher DFS, che è una massa ad alta risoluzione molto diffusa in Italia, che è proprio la marca che abbiamo noi.
Che era presente tanto presso quel laboratorio?
No, che loro non avevano. Che loro non avevano. E quindi insomma, emerse che avevano così organizzato questa messa in scena.
No, vabbè. Sì. Non organizzato.
Scusate, era esattamente questo. No, era esattamente questo. Era esattamente questo. Era esattamente questo.
Il test.
Noi sappiamo, anzi non sappiamo chi ha fatto queste analisi.
Ora, giorni dopo...
Ci sono altri testi che verranno sentiti.
Giorni dopo arrivò una comunicazione... da parte del gestore, che
Ilva,
che ci trasmetteva, credo come allegato a una propria comunicazione, una ulteriore comunicazione del CNR a firma di del responsabile del laboratorio Mauro Rotatori, quindi non dei chimici che avevano eseguito le analisi.
Laboratorio di Monte Rotondo.
Sì. Arrivò una lettera in cui, in sintesi, il dottor Rotatori si assumeva la responsabilità di quello che era successo, cioè dichiarava che per effettuare queste analisi e senza informare la committenza ILVA, quindi all'insaputa del gestore, aveva preferito avvalersi di strutture con le quali, credo di ricordare il testuale, vantava rapporti pluriennali di collaborazione. Quindi ammetteva quello che era successo e manlevava ILVA dicendo che non l'aveva fatto su indicazioni del gestore. Questo emergeva in questa lettera.
Cioè, fatti da chi? Non ho capito, Presidente.
Allora, non era dichiarato chi l'aveva
fatto.
Diceva genericamente laboratori con cui intratteneva rapporti pluriennali di collaborazione.
Pluriennali di
collaborazione. Dei quali si fidava, in poche parole.
Eh sì.
La comunicazione. Quindi confermava che in effetti il termo DFS in quel momento non era presente in...
Sì, è in attico. Senta, dottore, lei ricorda poi di avere effettuato delle analisi nel luglio 2010 sul PM10? Che lei ha comunicato al suo dirigente il dottor Assennato, e questi, il dottor Assennato, poi in via confidenziale, come si legge nella mail, le ha girate a Girolamo Archinà. Si ricorda queste...
sarebbe in via confidenziale, le ha girate per mail,
c'è scritto, togliamo in via confidenziale, se le ha girate,
se le ricorda
come lo ha saputo, Presidente, perché sta leggendo una nota della Guardia di Finanza, mi perdoni.
Della Guardia di Finanza, le avete anche voi?
Allora, la circostanza.
Ma questo è un test che non appartiene alla Guardia di Finanza. No, allora, io, vabbè, termino l'opposizione. Infatti, chiedo scusa, a parte il fatto che se mi parla di analisi su PM10 non vuol dire nulla, vorrei capire su quale PM10, prelevato quando, prelevato dove. No, la domanda non è ammissibile solo perché è assolutamente generica. E questo, quello... in questi termini opposizione, non voglio insegnare niente a nessuno, è un'opposizione.
Il numero del rapporto di prova, di nuovo, perché sennò parliamo di niente.
E la mail. E la mail.
È chiaro, allora, se
più semplice ad Assennato, sì, se Assennato l'ha mandato Archinà non lo può dire Esposito.
No,
no, come mai infatti, dottore Bucconi.
Quello ce lo dirà la Guardia di Finanza.
Allora, benissimo. Sì, sì, va bene, avvocato, abbiamo chiarito. Siamo rientrati nei ranghi.
Se posso essere più preciso, Presidente.
Prego.
Sono già molto preciso, devo dire la verità.
Anche fatto di chiarico, per favore. Se no, prego, prego PM.
Rapporto di prova 7 luglio 2010, centralina via Machiavelli, Taranto, PM10. Lei ricorda di aver fatto queste analisi che hanno dato esiti di benzoapirene in eccesso? Glieli mostro.
Sì, cioè, ma altrettanto genericamente risponderò che in effetti noi in ARPA avevamo un monitoraggio del PM10.
No, aspetti, prego. Dottore. Esatto. Allora, questo è il referto di analisi, praticamente l'esito è a firma del dottor.
Grazie. Beh, sì. Sì, qua manca solo la mia firma, perché in effetti si tratta di rapporti di prova che io anticipavo al professor Assennato man mano che li producevo, cioè in tempo reale, perché c'era ovviamente un interesse da parte del direttore di conoscere immediatamente.
Giustamente.
Sì, sì, non ricordo bene, ma lo facevo abitualmente, non solo nel luglio 2010, cioè li analizzavamo a 10 alla volta, le analisi potevano durare fra prelievo e analisi 2-3 mesi, appena erano disponibili glieli davo, perché c'era questo monitoraggio che durava dal 2008, è durato fino al 2013, quindi...
Cioè, potevano esserci ragioni di urgenza e quindi era necessario che fossero conosciute immediatamente.
Indipendentemente dal risultato analitico, gliele avrei mandati comunque.
Sì,
perché
capito.
Lo facevo proprio. Sì. In particolare, allora, se mi parla di questi, sì, nel 2010, in effetti, nel primo quadrimestre dell'anno 2010, in questo monitoraggio del PM10, che ripeto era un monitoraggio rutinario che facevamo dal 2008, ci fu una particolare recrudescenza dei valori di alcuni inquinanti nel PM10, fra cui in particolare in quel caso sì, gli idrocarburi policiclici aromatici e il benzoapirene. Nel primo quadrimestre 2010 andarono parecchio in alto.
Benissimo. Senta, in relazione a questi rapporti, risulta la presenza di diossine?
Su ognuno di quei campioni, e ne facevamo 4 al mese, uno per ognuna delle 4 centraline di monitoraggio, venivano sistematicamente monitorate diossine, idrocarburi policiclici aromatici e policlorobifenili.
Monitorate vuol dire rilevate?
Determinate analisi, fatte l'analisi oltre ai metalli e al PM10 stesso. C'era un ventaglio, cioè i classici. C'erano intanto i classici parametri da decreto 172 all'epoca, 155 dopo, che erano previsti per legge, perché diossine e PCB in effetti non erano previsti per legge, era un parametro
esatto.
Ad abundantiam, che però era particolarmente sito specifico, per cui era un'informazione utile anche quella, quindi determinavamo anche diossine e PCB. Invece il benzopirene lo facevamo perché era un obbligo di legge nostro.
In questi rapporti di prova risulta anche la presenza di diossina.
Sì.
Ci può dire che tipologia di diossina? Se nel rapporto...
Allora, il profilo di congeneri, di nuovo, quindi quella sorta di impronta digitale delle diossine in questi campioni, ovviamente è stata oggetto di interesse da parte di ARPA Puglia, sempre per individuare le sorgenti di contaminazione.
Sì.
Magari non queste in particolare del 2010.
È chiaro. Ma, in queste del
ma anche quelle pregresse. In particolare, come dicevo, quelle in cui i valori erano particolarmente elevati. Perché se un valore è standard, è un valore di fondo, è un valore tipico, io onestamente il profilo non mi metto nemmeno a guardarlo. Perché per definizione un valore di fondo, che non è un valore di inquinamento zero, per fondo si intende un campionamento che non subisca l'influenza prevalente di una sola sorgente rispetto alle altre, perché sorgenti di diossine ovviamente ce ne sono diverse,
certo.
Diversi impianti di combustione, anche in parte minima, anche il traffico veicolare, quindi se il valore è di 10, per esempio, per dare un numero, io il profilo non lo guardo nemmeno, quindi quando invece i valori erano particolarmente elevati, intorno a 100,
quando diventa
guardato
significativo praticamente.
Sì, quando diventa significativo, per cui un valore di 10 è ovvio che non c'è una sorgente prevalente. Un valore di 100 è chiaro che c'è una sorgente che potenzialmente da indagare. Quindi per valori particolarmente elevati avevamo fatto questo confronto dei profili fra quello che si trova nel PM10 e le diverse sorgenti di combustione presenti a Taranto, quindi non solo le 312. Perché poi nel tempo, essendosi poi nel 2008 dotata ARPA di autonomia funzionale per fare queste analisi, non doveva più servirsi del consorzio Inca, poteva farle in autonomia, a quel punto si è allargato lo spettro di indagine, quindi avevamo a disposizione dati di emissione di cementifici, inceneritori, di Taranto, di centrali termoelettriche. Allora, in quel caso l'analisi dei profili ci aveva portato a concludere che in effetti per il PM10 il profilo era, per quei campioni particolarmente per cui le concentrazioni erano particolarmente elevate, quindi significative, il profilo era correlabile con il profilo, per esempio, non del cammino dei 312, ma delle polveri dell'elettrofiltro, in particolare di quelle del MIP, esatto, che erano un po' più fini rispetto alle polveri primarie, che erano più grossolane, ma questo lo si vedeva anche a vista, che erano due tipologie di polveri abbastanza diverse. Quelle primarie erano più grossolane, quelle secondarie erano più fini, dovuto anche al come il sistema rimuove le polveri dagli elettrodi. Il MIP li rimuove tramite delle spazzole meccaniche, quindi ha una frantumazione, quindi erano molte più fini. E avevamo notato, e questo l'abbiamo scritto in diverse nostre relazioni, che c'era in effetti una correlazione molto forte fra il PM10 per campioni elevati e le polveri, quindi PM10 parliamo di quel particolato non associato alle diffuse fuggitive, ma associato piuttosto alle polveri fini che potevano anche essere emessi da un camino, quindi quelle più volatili. E c'era questa associazione che per noi era significativa.
Senta, dottore, lei ricorda di aver effettuato dei campionamenti, dei prelievi, con riferimento al canale di scarico denominato canale 1 dell'Ilva. Canale 1 dell'Ilva, procedere ai controlli per la presenza di diossine, furani e policloro bifenili, idrocarburi, policiclici aromatici o metalli pesanti.
Sì.
Lei ha fatto un verbale di campionamento che è del 2012, numero 221 ST 2012.
Sì, il verbale di campionamento non l'ho fatto io.
Le analisi su quel
verbale di campionamento no.
Ecco, ci può dire a seguito di queste analisi che cosa è il risultato? Se vuole glielo posso.
No, ma ricordo bene quei campioni. Si questa era un'attività, dottore, che fu chiesta dal Ministero in conferenza dei servizi nel 2010. Era prevista questa attività e che era demandata ad ARPA Puglia. La effettuammo un po' di tempo dopo, però la prescrizione, cioè il motivo era sicuramente quello. Furono fatti due campionamenti all'interno del primo ramo del canale 1. Campionamenti fatti con Benna, che classificavano il materiale come sedimento proveniente dal canale 1 dell'Ilva. Sì, io ricordo di aver fatto queste analisi. Sì.
Sì. Ecco, l'esito di quelle analisi ci interessa.
Allora, le concentrazioni, allora per questa tipologia di campioni di sedimento, il dato utile era la sommatoria di diossine più PCB diossina simili, perché è uno dei parametri previsti per i sedimenti. L'altro parametro utile era una sommatoria di policlorobifenili, un certo numero di congeneri, e alcuni idrocarburi policiclici aromatici. Ora, per la sommatoria, i valori erano, se confrontati con le tabelle relative ai sedimenti, sia delle aree antropizzate, ma poi li confrontammo anche con terreni suoi industriali, era pari a 80 nanogrammi tossicità equivalente per chilogrammo sul peso secco per entrambi i campioni, che avevano concentrazioni praticamente identiche. Per la sommatoria di policlorobifenili eravamo nell'ordine di diversi milligrammi per chilo in ppm,
sì.
Ma particolarmente, cioè quello che saltò veramente era gli idrocarburi policiclici aromatici, erano veramente valori estremi, erano estremamente elevati, dell'ordine del milligrammo per chilo, anche in questo caso,
sì.
Ma particolarmente, no, dell'ordine del grammo per chilo. Senta, delle dottor, migliaia di milligrammi per chilo erano particolarmente
elevati. Io
faccio
riferimento a due rapporti di prova,
sì.
35-23 2012 e 35-24 2012.
Sì.
Ora si evince, glieli mostro. Se qualcuno
posso.
Si evince, dottore, che da quelle analisi, dottore, che le potrà controllare, la sommatoria dei furani supera quella delle diossine. Può fare questo controllo, se le risulta?
Fare una somma così a mente? No, è un...
Non è possibile, non ci... fare no. Questo discorso. Cioè non può, no, fare...
ora, no, era un dato... Diciamo che a partire da un certo periodo noi abbiamo cominciato a porci questi problemi, cioè del profilo, della provenienza dell'inquinamento che rilevavamo. Quindi certamente all'epoca potrei aver fatto questo calcolo, che non si evince dal rapporto di prova, adesso bisognerebbe farlo proprio voce per voce, e spicca comunque una prevalenza dei furani, soprattutto quelli leggeri, dal tetra,
sì,
all'esacloro, rispetto alle diossine, quelle leggere. In quel caso la differenza è marcata, è, sì, veramente marcata, cioè è anche un 20 o 30 volte di più. Se per esempio guardiamo la tetrafurano rispetto alla tetradiossina, è 50 rispetto a 2, 25 volte di più, e questo si ripete per diversi congeneri. Quindi globalmente sì, si può affermare che c'è una prevalenza di furani rispetto alle diossine.
Sì. Rileva la presenza, questo dato glielo ho detto tecnico, io non 23478 penta CDF
23478 penta CDF, sì, c'è
123-4678 epta CDF,
un eptafurano. Di sicuro erano rilevabili tutti e 17 i congeni, quindi ci sono certamente tutti,
sì,
credo in entrambi i campioni.
È chiaro. Presidente, io ne chiedo l'acquisizione, perché non so se sono...
Vabbè, quelli no. Le difese possono esaminare e poi eventualmente, sì, le acquisiamo.
Sono tutti rilevabili, quindi sono presenti tutti e 17, sì, in congedo, in diverse proporzioni chiaramente.
Senta, dottore, mi avvio alla conclusione. Ricorda di avere fatto delle analisi sui mitili del Mar Piccolo?
Sì.
E in particolare i campioni, da chi le furono forniti?
Allora, quella è un'attività istituzionale di agenzia che aveva il compito di validare la caratterizzazione effettuata per le aree a mare del sito di interesse nazionale di Taranto, che oltre alle aree a terra ha anche delle aree a mare, quindi tutta l'area ovest di Punta Rondinella, compreso anche i canali del siderurgico, fino al Mar Grande e al Mar Piccolo. E per tutte queste aree l'ARPA doveva validare il 10% delle analisi effettuate dal soggetto obbligato. In questo caso la caratterizzazione era a carico del commissario delegato per l'emergenza ambientale di Taranto, che è la giunta regionale, quindi il presidente della giunta, Vendola, che era il committente, e che aveva la gara di appalto, se l'era aggiudicata un'associazione di imprese, un laboratorio Nautilus di Lamezia Terme, che faceva fare alcune analisi a Teolab di Torino. Quindi materialmente i campioni, il 10% dei campioni, diciamo che quello era un periodo in cui l'ARPA ancora poco presenziava i prelievi, alle quali ci furono forniti i campioni. Ci furono forniti dal laboratorio Nautilus di Lamezia Terme,
sì,
in misura del 10% di quelli analizzati da loro. Ma questo era stato fatto anche prima. Io ho fatto personalmente quelli del Mar Piccolo, però erano stati fatti analisi sui mitili anche all'area ovest di Punta Rondinella, di fronte al canale
Viscano. Rispondiamo alla domanda, per favore, dottore.
Sì, ho fatto queste analisi, le ricordo bene.
Sì. Si ricorda il periodo in cui ho effettuato l'analisi?
I rapporti di prova sono datati tutti 2010. Il periodo di prelievo però è certamente l'anno precedente, credo nell'estate del 2009.
2009?
Sì.
Senta, vuole riferire che cosa ha riscontrato come esiti delle analisi che lei ha fatto su questi campioni di miti?
Allora, i campioni erano suddivisi per aree di provenienza nel Mar Piccolo con riferimento alle aree autorizzate a mitilicoltura.
Sì.
Tutti i campioni provenienti dal primo seno, tutti, proprio il 100% dei campioni, parliamo comunque di una trentina in totale, fra primo, secondo seno, Mar Piccolo, sì, e anche un lotto in Mar Grande, la totalità dei campioni provenienti dal primo seno del Mar Piccolo superavano i tenori massimi per i mitili destinati al consumo umano.
Primo seno si intende canale navigabile Ponte Punta Penna, quello è il primo seno,
sì,
dove c'è la banchina torpediniera, dove c'è, sì, tutto quello.
Sì.
Il secondo seno è dove c'è quella postazione dell'aeronautica militare?
C'è anche una postazione militare, sì.
Quindi quello è il secondo seno.
Il secondo seno è quello di destra.
Sì.
Quindi la totalità di quelli del primo seno erano tutti superiori ai tenori massimi. Nonostante in teoria, cioè, lo scopo di quelle analisi in realtà non era di stabilire se erano commestibili o meno, perché quella non era competenza nostra, erano mitili che provenivano dal fondale, in teoria, quindi mitili di fondale servivano a stabilire lo stato di salute del fondale. Però chiaramente per le valutazioni di pertinenza anche l'autorità competente, che poi avrebbe valutato i dati, comunque avrebbe fatto riferimento ai tenori massimi. Quindi io notavo, era abbastanza evidente, che il 100% dei campioni del primo seno fossero stati campioni destinati al consumo umano, non erano commerciabili.
Che cosa è, quali sostanze le avevano rese non commestibili?
Allora, per i mitili il limite, il tenore massimo è per la sommatoria di diossine più PCB, oppure per la sommatoria di diossine più PCB, oppure per le sole diossine. Quindi all'epoca, nel 2010, erano validi questi due. Era la sommatoria in genere, che in tutti i casi era la sommatoria di diossine più PCB che faceva sforare il limite, che all'epoca era 8.
Sì.
Per solo diossine, valori particolarmente alti, alcuni superiori ai livelli d'azione, ma non superiori ai tenori massimi, per le sole diossine. Però in ogni caso, cioè, uno dei due, basta uno dei due che non è, che non è conforme, ovviamente, è il lotto.
Prego. Con riferimento alle diossine, avete trovato il tetrafurano?
Allora, il mitile,
ecco,
come biaccumulo, il mitile è un po' particolare, cioè proprio per la fisiologia dell'animale, in grado di selettivamente bioaccumulare un congenere dei 17 specifico, che è un tetrafurano. Cioè, con questo voglio dire che qualunque mitile ben contaminato da diossina che sia preso a Genova o a Taranto probabilmente avrà quel profilo. che salta veramente all'occhio, cioè è molto evidente, cioè abbiamo un solo congenere che domina 10 volte su tutti gli altri, ed è veramente tipico del mitile, era una conseguenza proprio della fisiologia dell'animale stesso. Quindi sì, c'era una prevalenza di questo congenere, un tetrafurano.
Di questo tetrafurano?
Sì.
Benissimo. Senta, lei nell'area industriale tarantina ci sa dire qual è il complesso industriale maggior produttore di PCB?
Produttore. Non c'è produzione di PCB a
produttore
tanto.
Nel senso
utilizzatore.
È messa la domanda, è una circostanza di fatto. Andiamo avanti.
Utilizzatore.
Sì, sì, vabbè, no.
Avvocato, di nuovo si deve solo limitare a fare l'opposizione, e basta. No, mi pare che ha acceso il microfono per dire questo. Vabbè, andiamo avanti.
No, istituzionalmente l'ARPA Puglia, ma tutte le agenzie ARPA d'Italia hanno come compito istituzionale la tenuta del catasto PCB, cioè raccolgono tutte le dichiarazioni dei detentori di trasformatori con apirolio e li hanno tenuti, ma ancora oggi, in vista dello smaltimento completo che doveva avvenire per legge entro il 2010. Quindi noi sì, abbiamo la storia di tutta la movimentazione di PCB a Taranto da quando è entrata in vigore la legge che ne determinava lo smaltimento, e quindi conosciamo questi dati. Quindi non c'era un produttore, c'erano diversi utilizzatori.
Il maggiore utilizzatore, se lo sa, ovviamente.
Ma è certamente il siderurgico.
Il siderurgico?
Sì.
Sa più o meno le quantità?
Guardi, per esempio posso fare riferimento a un triennio che conosco bene, perché l'ho scritto in alcune relazioni e fa parte di alcune diapositive che mostro in genere. Per il triennio 2003 e 2006 il siderurgico da solo ha movimentato, cioè ha smaltito, si è liberato di circa 500 trasformatori per un totale di 1.200.000 kg di apirolio. Mentre nello stesso periodo la sommatoria di tutte le altre aziende non arrivava a 50.000, quindi c'era certamente una sproporzione.
Tutte le altre aziende del comparto tarantino, intende?
Sì,
o tutto il territorio nazionale?
No, parliamo, noi siamo, abbiamo il catasto tarantino. No, ma questo è noto, fra l'altro, credo che al suo apice il siderurgico abbia avuto in funzione fino a un massimo di 1.800 trasformatori di quelli industriali, cioè da pluritonnellate di apirolio. Non c'è nessun altro utilizzatore di Taranto ha mai raggiunto queste cifre. Quindi...
Queste cifre?
Sì. Beh, in quel triennio, prima le stavo dicendo, il rapporto fra siderurgico e tutti gli altri è 1.200.000 in chilogrammi rispetto a 50.000.
Sì. Dottore, un'ultima precisazione. Lei ha mai conosciuto il signor Archinà Girolamo?
Oh, sì.
In che circostanze? Spiega alla Corte.
Guardi, il caso ha voluto che ho abitato sullo stesso pianerottolo del signor Archinà per 3 anni e mezzo. Una circostanza del tutto fortuita, cioè io arrivo a Taranto così in maniera quasi...
Vabbè, niente, in Taranto. Abitano
proprio nello stesso palazzo, sullo stesso pianerottolo, porta a porta, con un appartamento che non ho cercato io, cioè sono arrivato, siccome avevamo da fare per il laboratorio, non avevo tempo di cercare casa, mi affidai a un collega. Prego.
No, sta spiegando no. Come ha trovato l'alloggio.
Per niente,
non
no, stavo solo dicendo.
Perché si deve scusare, avvocato? Perché si deve scusare?
Precisavo.
Appunto, dico, ma neanche di sospettare che stia facendo.
Cioè, sono onorato di aver abitato, per carità.
Dottore, segua. Prego.
Senta, dopo che lei ha fatto la relazione sul benzoapirene, abbiamo discusso.
Sì.
Lei ricorda se è stato avvicinato dall'Archinà in merito a questa relazione? O se si ricorda qualche incontro che ha avuto con lui, anche di sfuggita, di passaggio?
Gli incontri ovviamente erano solamente di sfuggita nella rampa delle scale o al parcheggio, e ovviamente per mia scelta ferrea, ogni qualvolta l'Archinà provava ad affrontare una discussione di lavoro, ho sempre troncato immediatamente, quindi non c'è stato mai, sì. Posso affermare che non ho mai discusso di nulla che riguardasse il lavoro, nonostante magari qualche spunto ci possa essere, cioè,
ci possa essere.
In alcune occasioni poi allora io, immagino abbia desistito non essendo
aiuto,
io
in aiuto al ricordo, che in effetti è come dice lei. Lei dice in queste dichiarazioni del...
Se in aiuto al ricordo, voglio dire, se come dice lei non c'è difformità, mi perdoni.
Del 17 gennaio 2013.
No, allora c'è opposizione.
È conforme alla dichiarazione PM?
No, non è conforme, non è nel conforme. Senso che non sta ricordando. Io cerco di fargli ricordare quello che ha detto.
Come ha risposto?
Anche nel 2010, più precisamente, dopo la pubblicazione della pubblicazione ARPA sul benzoapirene, sì. In un incontro casuale nel parcheggio condominiale, l'Archinà provò ad introdurre il tema dicendomi: cosa mi combinate all'ARPA?
Ah, sì, sì,
mi limitai a chiedere a cosa si riferisse, avendo appreso l'oggetto, troncai subito la discussione.
Sì, vabbè. Sì,
è così, dottore?
Sì, 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 sì.
Ho fatto perciò dicevo. Sì, allora, Presidente, io ho terminato con il testimone, chiedo l'acquisizione di quei rapporti di prova, ma sì. Comprensivo del verbale di campionamento cui abbiamo fatto riferimento.
Se no, non
si capisce
visto,
i prelievi dove sono stati effettuati.
Quindi verbali di campionamento e rapporti di prova.
E rapporti di prova. Se riusciamo a trovarlo.
E nel mente trova, possiamo considerare esaurito l'esame?
Sì, grazie, sì. Presidente.
Allora, parte. Ah, no.
Ah, prego.
Prego, prego. Tutto sto dicendo, adesso che mi trovano, mi fanno vedere.
Una precisazione, dottore. Con riferimento ai dati sul benzoapirene, lei ha detto che erano riferibili al primo quadrimestre dell'anno 2010. Io però, guardando quegli atti, mi pare di aver colto che erano riferibili ai mesi da gennaio sino a maggio del 2010, solo per...
Sì, sì. Cioè quadrimestre, la primavera, inverno-primavera 2010, la prima parte dell'anno 2010.
La prima parte dell'anno 2010.
Sì.
Senta, e quando cerchiamo di, sì, ecco, facendo uno sforzo di memoria, di capire bene, quando Archinale disse cosa mi combinate all'ARPA e lei ha chiesto a che cosa si riferisse, cosa le rispose l'Archinà? Cosa mi combinate all'ARPA? A che cosa ti riferisci? Che tipo di risposta le diede l'Archinà, se lo ricorda?
Ma diciamo che la mia domanda intanto era un po' retorica, sapevo bene a cosa si riferisse perché c'erano questi dati particolarmente elevati che non erano ancora, cioè noi non abbiamo mai reso pubblici questi dati sistematicamente mentre li facevo, però che c'era questa comunicazione a cui accennavo prima il dottore Buccoliero, in cui il dottor Assenato possa avergli i dati, era cosa nota e pacifica. Quindi ho intuito che il motivo fosse quello, diciamo, non c'era nessun altro. Poi già a giugno 2010 avevamo pubblicato la famosa relazione del 2010 sul benzoapirene, che aveva generato un aspro dibattito con il gestore. Quindi la mia domanda era: a cosa vi riferite?
Vabbè, cosa capivo bene a cosa disse Archinale.
Sì, parlava del benzoapirene, sì.
Va bene, d'accordo, grazie. Nessun'altra domanda, Presidente.
Parti civili. Allora, se intanto le difese consultano i documenti che il PM vuole produrre, si tratta di rapporti di prova e di sopralluoghi. Se vogliono, così poi li acquisiamo. Se... No.
Sì.
Allora, avvocato...
Sì, posso, Presidente. Avvocato Cavalchini, Cavalchini. Ingegnere, qualche chiarimento su... Non è dottore,
sono un chimico.
Chimico, dottore, chiedo scusa, su quanto lei poco fa ha riferito. Lei ha detto di avere fatto, può darmi conferma, sopralluoghi presso lo stabilimento e in particolare con riferimento all'impianto di agglomerazione, per quello che lei ha constatato. Avevo bisogno di capire, le emissioni erano tutte convogliate dal camino E312?
Oh, nel tempo il contesto è variato molto. Se parliamo dei primi sopralluoghi, 2008, 2009, anche 2007, i luoghi erano estremamente, erano proprio costellati di mucchi di polveri disperse che potevano magari, ecco, certamente originavano in maniera fuggitiva dal sistema di raccoglimento, di raccolta delle polveri nel Big Bang. Quella è una, quando l'emissione avviene da un condotto si chiama fuggitiva, quindi il condotto che scaricava queste polveri nel saccone che era completamente all'aria aperta per gravità a una certa distanza provocava uno spolverio, questo era visibile, era chiaro.
Quindi ha constatato che vi erano emissioni fuggitive?
Fuggitive presso l'intorno, sì.
Certo. E come venivano smaltite le polveri, le quali poi, ovviamente, dell'elettrofiltro?
Generavano delle emissioni diffuse. La emissione diffusa è quando c'è un cumulo così abbandonato che emette per dispersione eolica successivamente. Quindi c'erano entrambe, c'erano le fuggitive dal sistema di raccolta e le diffuse dal fatto che gli luoghi erano oggettivamente sporchi.
E scusi, la domanda. Lo smaltimento di queste polveri dell'elettrofiltro ha constatato, ha verificato come avveniva?
Attenzione però su questa domanda, perché non, rispetto alle attività poste in essere dal test, esula dalle attività poste in essere dal test.
Si è assistito, sì, ha assistito, è un dato di fatto. Siccome ha detto.
Con caso. Lasciamo terminare
io
il suo collega.
Sto semplicemente dicendo che rispetto alle attività che lui ha svolto, si dovrebbero fare delle domande relative agli accertamenti che ha fatto, non delle domande a 360 gradi.
Vabbè, questo andiamo a capire. Se lei ha direttamente assistito, si è trovato anche casualmente presente,
quando,
e se può rispondere se può rispondere alla domanda del...
Credo in realtà di averlo già detto, cioè in occasione della prima campagna di giugno 2007 noi ci siamo posti il problema come ARPA Puglia dello corretto smaltimento di quelle polveri, per cui abbiamo voluto effettuare una caratterizzazione completa di quel rifiuto, nel senso che ne abbiamo preso materialmente dei campioni, li abbiamo analizzati,
sì,
e abbiamo attribuito...
La domanda è come venivano smaltiti dal gestore questi rifiuti, ho capito bene?
Vabbè, quello risulta in realtà semplicemente dalla consultazione del MUD per gli anni precedenti, venivano smaltiti come inerti, con un codice CER 100207, come inerti.
Proceduralmente era corretta? Sì.
Alla luce delle determinazioni...
Cioè, l'opposizione la devo fare ancora. Cioè, voglio dire, stiamo chiedendo, è una bravissima persona, una persona tutto quello che vogliamo, ci mancherebbe altro. Però queste sono delle domande, sono stati nominati consulenti, periti, questo tipo di valutazione, se è corretto, se non
è
corretto,
se ha assistito alle operazioni.
No, poi io mi
no, ma in realtà io sono il redattore materiale della relazione che ha scritto che...
Allora, un attimo solo.
Però il mio ragionamento è semplicemente questo. L'avvocato Centonze prima si è opposto, giustamente il Presidente ha detto cerchiamo di dare un minimo di possibilità e noi non ci siamo più opposti. Però se noi poi dobbiamo andare a chiedere delle valutazioni specifiche che prevedono competenze tecniche specifiche che
benissimo,
devono essere attribuite.
Allora, l'ARPA dava prescrizioni sulla procedura di smaltimento, l'ARPA quindi l'ente al quale lei era inserito?
L'ARPA sulla base di quelle determinazioni analitiche nella relazione conclusiva per le attività di giugno 2007 ha detto che quei rifiuti erano tossico, nocivi, pericolosi. Contrariamente a quello
questo
che...
Questo l'abbiamo capito. Sì. Volevamo, mi pare che la domanda fosse se è a sua conoscenza o se è il suo ufficio ha impartito prescrizioni, se la procedura di smaltimento di queste polveri era conforme alle prescrizioni ARPA, eventualmente se è ARPA che dà queste prescrizioni.
No. L'autorità benissimo, competente per lo smaltimento di rifiuti non è ARPA.
Va bene. Un altro chiarimento. Lei poco fa aveva riferito di avere esaminato dei campioni di latte materno, vero? All'inizio del suo esame ha fatto riferimento anche a questo campionamento. Ovviamente avete riscontrato in alcuni di questi campioni la presenza di diossine.
Ovviamente.
Questo ha riferito, sto ripetendo quello che ha riferito. Il profilo è stato fatto di questa diossina.
Allora, qua ho bisogno di una precisazione. Il profilo in un campione biologico non è mai confrontabile direttamente con il profilo di un campione ambientale. Questo è dovuto al fatto che nei 17 congeneri non tutti sono assorbiti con la stessa cinetica da diversi organismi. Pensavo prima...
Come ha detto i miti di prima negozio.
Esatto.
Vabbè, quindi la domanda è non c'è lo stesso profilo. Cioè non è rilevabile lo stesso profilo.
Anzi, sarebbe strano se trovassi lo stesso profilo, sarebbe strano. Invece trovo un profilo diverso che è dovuto al fatto che alcuni congeneri sono più assorbiti di altri.
Abbiamo capito.
Va bene, non ho nessun altro che rimane.
Altri interventi del parte civile?
Buonasera all'avvocato Baldo per il verbale. Senta, lei prima ha fatto riferimento a delle analisi che riguardavano la masseria dei signori Fornaro. Quindi
sul latte?
Ne abbiamo fatte diverse. Masseria Fornaro credo. No.
Quando ha parlato del latte ovicaprino.
È la più analizzata di Taranto, cioè abbiamo fatto deposizioni, aria,
vabbè,
latte,
andiamo
acqua.
Avanti, sentiamo la domanda.
E volevo sapere se in questo caso la diossina che avevate riscontrato, se era possibile risalire al profilo della stessa. Cioè, se,
sì, avevamo riscontrato che il profilo nel terreno, nel campione di terreno in particolare, in un campione, per il discorso che facevo prima, particolarmente contaminato, perché era in realtà poi l'unico campione intorno al stabilimento siderurgico che superava le concentrazioni soglia di contaminazione, che per le diossine è pari a 10, c'era un unico campione che veniva dal Fornaro stazionamento che era superiore a 10. Quindi confrontando questo valore, il profilo per questo campione, altre determinazioni erano quelle di deposizione atmosferica, di nuovo prendendo un campione che avesse dato un risultato particolarmente significativo, in effetti avevamo concluso, avevamo scritto anche in diverse relazioni, che il profilo sia del terreno che delle deposizioni atmosferiche erano correlabili con il profilo delle polveri di elettro, in particolare con le polveri di elettrofiltro primario.
Quindi una precisazione, quindi le analisi non erano sul latte per la masseria Fornaro?
Sul latte a partire dal 2008 in poi le ha fatte la ASL presso altro laboratorio. Quelle che ho fatto io erano pre-monitoraggi. Erano solo tre campioni, poi non ne abbiamo fatti più all'Incalecce, poi oltretutto all'Incalecce siamo trasferiti in ARPA, non faceva più analisi.
E lì la provenienza del profilo si è potuta evidenziare, se ho capito bene.
Sul latte?
Sul latte no. Sugli altri?
Sul latte vale il discorso precedente, non si può fare proprio.
Stiamo parlando sul terreno?
Sul terreno e sulle deposizioni, sì. Sul latte, ma non si può fare in maniera diretta, bisogna applicare dei fattori di correzione, si può anche fare, ma non lo abbiamo fatto.
Solo una precisazione, lei ha visitato l'impianto di sinterizzazione nel 2007?
Sì.
E che cosa ha trovato? Che ambiente ha trovato? Un ambiente
ero parte della delegazione.
Non è ammessa la domanda, è estremamente generica, non si riesce a capire cosa vuole dal testo, cosa vuol sapere.
Voglio sapere se, Presidente, vorrei sapere se nell'impianto di sinterizzazione vi erano polveri disperse e se molto visibili.
Sì, allora, credo tra l'altro di averlo già detto. Nel 2007, nonostante tutte le attività erano largamente concordate e previste, lo sporcamento dei luoghi era molto molto evidente, ma perché era conseguenza
basta
del
così,
sistema
basta,
di raccolta.
Basta, basta, prego.
Altra domanda, grazie.
Avvocato Lioi di parte civile, senta, lei ha detto di essersi occupato anche dei soggetti utilizzatori di PCB che le hanno utilizzato nell'area di Taranto. Volevo sapere se fra questi utilizzatori c'è anche l'Arsenale.
Sì.
E in che percentuale rispetto all'ILVA?
Oh, estremamente piccola. Il numero di trasformatori attivi all'apice dell'attività dell'Arsenale non superava comunque il numero di 20.
Il numero di 20 rispetto a un numero dell'ILVA invece pari a quanto?
1800.
Quanti?
1800.
1800 su 20. Senta, poi ha parlato di controlli periodici che faceva e mandava al dottor Assennato. Se non ho capito male, questi controlli periodici provenivano da quattro centraline.
Sì.
Dove erano collocate queste quattro centraline?
Taranto, via Machiavelli.
Avvocato, ma è tutto quanto in atti, non è che dobbiamo chiedere dove fossero collocate.
Era come sommario informatore.
Andiamo avanti.
Pensavo non venissero presa una sua relazione.
Devo rispondere?
Sì, risponda.
Allora, Taranto Machiavelli, come stazione urbana, Taranto via Alto Adige, Taranto Talsano come stazione di fondo.
No, ho capito, sono le solite, no?
Sì, è le solite, sì, no, no, è un rutinario proprio, le solite.
Senta, quali sono le attività che producono gli idrocarburi aromatici policiclici?
No, non è ammessa la domanda.
Allora, nell'area di Taranto, a sua conoscenza per le attività che ha svolto, quali sono le attività industriali che producono idrocarburi aromatici policiclici?
Tutte in diversa proporzione, la prevalente certamente la cokeria del siderurgico.
La cokeria, cioè per la produzione di carbon coke si producono?
Sì, sì, sì.
Cioè, qual è il rapporto tra questa quantità di produzione rispetto alle altre fonti di produzione di questo inquinante?
Opposizione, di nuovo si stanno chiedendo valutazioni al test.
No, se
non sono certamente
un attimo soltanto, facciamo precisa.
Lo posso sapere anche io, ma rispondo per mia conoscenza e scienza. Cioè,
un attimo soltanto,
quindi
con calma facciamo
così.
Se per caso avete fatto delle indagini e avete potuto stabilire qual è il rapporto di produzione tra le varie fonti di questo tipo di inquinanti.
Se
ha fatto un'indagine...
Sì, sì, sì. In diverse relazioni di ARPA Puglia prodotte nel tempo sono state date delle percentuali delle varie sorgenti presenti a Taranto. In genere era sempre superiore al 90%, sicuramente fino alla relazione del 2010, del giugno 2010, davamo una percentuale superiore al 90% di cokeria rispetto a tutte le altre attività messe insieme.
A tutte le altre fonti sommate?
Sì.
Senta, questo vale anche per il benzopirene?
Ma quella valeva in particolare per il benzopirene.
Va bene, grazie, non ho altre domande.
Le difese hanno...
Una domanda all'avvocato Fumarola per le parti civili. Dottore, un solo chiarimento. Rispetto sempre agli analisi di cui abbiamo parlato in precedenza del 7 luglio del 2010 sul PM10, dove avete già detto di aver individuato un valore eccessivo di agenti inquinanti. Con riferimento a quanto avete detto prima, PM10 dunque è un profilo che individua, diciamo, serve ad individuare quello che è lo spettro d'azione degli agenti inquinanti rispetto al PM75 e 76 che avete indicato in precedenza.
Non è ammessa la domanda, è una sorta di consulenza, ce la leggiamo poi nelle relazioni dei tecnici. Le difese devono porre domande?
Qualche domanda? Noi abbiamo evitato di fare comunella per non creare disturbo, però le chiederemo tecnicamente una brevissima pausa per coordinare il controesame.
Non posso rifiutarmi.
Grazie. Grazie.
Quanto tempo? Che ora è, scusi? Facciamo dopo la sospensione. 5 meno 10, 5 e un quarto.